Questo programma è presentato da
Autoscala, guida il tuo futuro.
Colorbook.
Sento da lontano il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro
ed Emanuela Castelli.
Ci sei Emanuela, sì, tutto a posto. Altra puntata di Forza tutti. Napoli sempre 12-14, tra l'altro nel segno anche di un filo grande di tristezza, perché è venuto a mancare José Alberti, allenatore, calciatore, intermediario, tra l'altro molto vicino a Diego Armando Maradona, quando appunto Diego è venuto a Napoli, era insomma un po' quello che l'ha introdotto a Napoli, presentissimo per farci capire con gli amici giovani nel giorno della presentazione, quella persona, anche lui appunto argentino di origine ma ormai napoletano d'adozione, con i capelli bianchi, che seduto a fianco di Maradona nella conferenza, ma si vede anche chiaramente in campo. Tante volte il nostro ospite qui a Radio Marte, siamo davvero molto molto dispiaciuti e tristi,
ci uniamo al dolore della famiglia come redazione sportiva,
condoglianze a Giuseppe, è sempre stato molto molto affettuoso anche con il sottoscritto, è vero, lo ricordo con grandissimo affetto e con grande tristezza diciamo questa notizia. L'altra notizia invece è molto più, diciamo così, è che è ufficiale Lindstrom all'Everton in prestito con diritto di riscatto, così anche il Napoli lo ha annunciato. Giornata dedicata ovviamente quasi tutta a Castel di Sangro, cara Emanuela, perché c'è il nostro Giffo.
Dove c'è il nostro Gianluca Gifuni che andiamo subito a coinvolgere nelle nostre discettazioni, diciamo, calcistiche. Gianluca Gifuni, che bello in giallo.
Buongiorno da Castel di Sangro, stadio Patini, per il secondo allenamento del Napoli di questa avventura in Abruzzo.
Scusa Gianluca, interrompo per dire che gli amici che ci vedono in TV canale 183, ma anche radiomarte.it e l'applicazione, possono anche ammirare Gianluca Gifuni e lo stadio Patini anche in video.
Sì, maglia gialla in onore di Emanuela Castelli, che ama il giallo canarino. Quindi,
iniziamo benissimo.
Volevo ricordare anch'io José Alberti, che oltre ad essere stato un grande manager, poi per anni ha avuto una pizzeria argentina a Villa Fiorito, nella zona di Posillipo, di fronte a Giuseppone Ammare, per intenderci, nella torre che è proprio sugli scogli.
Infatti.
E spesso e volentieri con Valteruccio, che voi conoscete bene, andavamo a trovarlo.
Ricorderà il ristorante di con carne argentina via Martucci all'inizio, davvero.
Allora lo stesso che poi si trasferì da Villa Fiorito, esatto, a via Martucci. E un saluto e un abbraccio forte anche al figlio Andrea,
anche alla figlia.
Secondo giorno, dicevo, qui dal Patini, solo lavoro atletico per il Napoli. In pratica è tornato Mario Rui, che ieri ha usufruito di un giorno di permesso. In questo momento, guardate, si stanno allenando sul campo Osimhen, Mario Rui, Juan Jesus, Rafa Marin e, pensa te, Iaccarino. Iaccarino che c'è, è l'unico giovane della primavera che è con
secondo
la
me
squadra.
Ieri Gianluca è andato a prenderle, l'ha portato.
Sì,
là.
L'ha preso sicuramente lui in prima persona.
Quindi può darsi che le fissazioni di Gifuni alla fine trovino uno sbocco preciso. Chi lo sa? Comunque
c'è la competenza di Gifuni, non c'è solo la fissazione.
Comunque si sta allenando insieme a loro questa mattina, dopo una prima fase al coperto nel campo B, come sempre. Tattica, c'è stato solo lavoro atletico, quindi ripetute, per intenderci, a gruppi da 6 su tutta la lunghezza del campo, 110 metri continue, una dietro l'altro, a gruppi da 6, molto faticoso anche l'allenamento di questa mattina, che in questo momento stanno svolgendo i 5 che vi ho detto, e cioè Rafa Marin, Osimhen, Juan Jesus, Mario Rui e Iaccarino. Questo pomeriggio l'allenamento è chiuso al pubblico, sarà chiuso al pubblico, ma alle 16:15, procrastinata di 45 minuti, nel palazzetto dello sport a 200 metri da dove ci troviamo, ci sarà la conferenza stampa indetta da Giovanni Di Lorenzo, che spiegherà un po' anche i suoi motivi, le sue idee sul momento che vive con il Napoli, su questa nuova stagione. Tra poco una novità, vedete, adesso ve la faccio vedere. C'erano 400 tifosi sugli spalti, che adesso però si sono trasferiti nella parte antistante lo stadio. Eccola lì, perché tra poco scenderanno alcuni calciatori per le firme e quindi noi cercheremo di spostarci in mezzo alla gente che vedete per insomma cercare anche di cogliere un po' gli umori di questo momento di firme della squadra.
Gianluca, ci dai insomma, un questo... feedback sì. sulle presenze lì da parte dei tifosi, come stanno vivendo queste prime ore di ritiro? Ovviamente il ritiro è iniziato ieri, sono arrivati alle 13, tu hai fatto vedere proprio, hai filmato in diretta l'arrivo del pullman, dei due pullman degli azzurri. Che quanta gente c'è e com'è insomma la situazione?
Ieri non era molta, c'erano 300 tifosi sugli spalti, oggi un centinaio in più, 400, ma sta arrivando pubblico delle grandi occasioni. Oggi è venerdì, insomma tra stasera e domattina ci sarà il pienone qui a Castel di Sangro, per cui vedremo anche durante gli allenamenti gli spalti totalmente pieni. A proposito degli allenamenti, molti ci chiedono anche ieri sera nell'appuntamento tra le 20 e le 21 come fare per assistere agli allenamenti. Bisogna andare sul sito ufficiale del Calcio Napoli, nella link dedicato agli allenamenti a Castel di Sangro e registrarsi con la email di consegna della registrazione, stamparla e recarsi al botteghino dello stadio Patini, dove viene rilasciato un pass per accedere sugli spalti, agli spalti del Patini e assistere agli allenamenti. Mi auguro che la procedura sia stata compresa, sia stata chiara, anzi da parte mia, certo. Che sia chiaro come bisogna fare per assistere agli allenamenti, visto che in tanti ce lo chiedono.
È vero, Gianluca, nel frattempo ovviamente dobbiamo anche, a parte di Lorenzo, dobbiamo dire che, Antonio, voglio chiedere un'ultima cosa prima di salutarti, poi faremo altri collegamenti con te, quindi restate con noi anche per questo motivo, e tra un po' vedremo anche un po' di immagini dell'allenamento di ieri, il primo del Napoli, anche in televisione per coloro che ci seguono anche attraverso il sito, ripeto, l'applicazione e soprattutto TV 183. Per chiederti, Conte resta il personaggio, diciamo, del mondo Napoli più applaudito? Anche oggi ovazione all'ingresso, ho letto, quindi sicuramente è così.
Ovazione sempre all'ingresso per Antonio Conte, che entra sempre un po' in ritardo rispetto agli uomini del suo staff durante l'allenamento, e anche per Osimhen, devo dire, oggi, il quale è entrato nell'ultima mezz'ora, quindi per un'ora e mezza non lo abbiamo visto, e ha cominciato a fare un torello con alcuni compagni di squadra al volo, con testa a piede ma senza far cadere la palla a terra, e insomma si è lasciato andare a qualche finezza che è stata applaudita dal pubblico presente al Patin. Insomma, c'è una bella atmosfera, un bell'ambiente qui a Castel di Sangro, in Abruzzo. I tifosi sono euforici. Insomma, il Napoli ha ricostruito quello che doveva ricostruire attorno a sé dopo la stagione del decimo posto.
Benissimo, allora vediamo insieme queste immagini, Gianluca, magari le commentiamo insieme, cioè commentiamo quello che sta succedendo a livello atletico. È chiaro che abbiamo già detto, lo ribadiamo, il Napoli e Conte soprattutto. Intanto partono le immagini per gli amici che ci vedono in televisione, anzi pochi allenamenti saranno visibili al pubblico e anche ai giornalisti. Intanto gli amici, ripeto, del canale 183 possono vedere Antonio Conte appunto entra in campo ieri con gli applausi, elevazione del pubblico. È chiaro che si sta facendo anche tattica, no Gianluca, non solo parte atletica.
Giusto? No, tattica, ieri per esempio è stato tattico, allora devo dire che la parte tattica illustrativa e verbale non la vediamo perché appunto, la svolgono certo, mezz'ora immagino. 40 minuti prima sul campo B a ridosso della palestra, dopodiché le esercitazioni tattiche ci sono qui in partitella, soprattutto ieri ci sono state delle, credo che stiate vedendo le immagini attraverso il 183 del digitale terrestre, partitelle a metà campo a pressione come al solito. Ieri ci sono state due cose interessanti, perché ha provato le due coppie di mediani prima da una parte Anguissà e Gaetano e dall'altra Folouscio e Lobotka, che è una coppia suggestiva, insomma, che evidentemente Conte vede o comincia a vedere.
Folouscio davvero può essere alternativa ad Anguissà, tra le altre cose vedremo, insomma, sicuramente. Grazie Gianluca, ci sentiamo dopo.
Resto tra i tifosi anche in attesa di qualche collega che scenderà da lì, guardate, okay. Vi faccio vedere da dove scende, da lì, dagli spalti, quella è la tribuna stampa, e quindi aspettiamo anche i colleghi che quando avranno finito gli azzurri l'allenamento, che non è ancora terminato, per questo non ci possiamo neanche rivolgere con la telecamera sul campo, scenderanno e verranno ai nostri microfoni.
Grazie.
E poi andremo tra i tifosi, eccoli lì che aspettano gli autografi dei calciatori del Napoli.
Grazie Gianluca, ci ricolleghiamo con te prestissimo. Intanto vado a leggere il comunicato dell'Everton sul trasferimento appunto nel club inglese di Jesper Lindstrom, che dice: l'Everton ha completato l'acquisto in prestito di Lindstrom dal Napoli, e poi aggiunge che il nazionale danese trascorrerà la stagione 2024-2025 con i Blé, e l'accordo include un'opzione per rendere il trasferimento permanente la prossima estate. Quindi quanto era stato già comunicato a mezzo stampa nelle scorse giornate, si è completato il primo trasferimento importante, no, dell'era Conte, perché Lindstrom era diciamo in dirittura di sbarco oramai,
sì,
da settimane.
2,5 dovrebbe essere il prezzo oneroso, sì, con diritto di scatto a 21,5-22. Ne parliamo tra un po' anche con esperti di mercato, tornando anche a Castel di Sangro. I vostri messaggi al 339-666-9990, poi è possibile sempre intervenire al 081-63-6363. Tornati, Sarrataro Castelli con Mario Paligiano in regia, salutiamo anche Giuseppe Varriale e con Gianluca Gifuni collegato da Castel di Sangro. Torneremo tra un istante da Gianluca. Questo amico scrive: permettetemi la battutaccia per campioncino Iaccarino segnato a Gianluca, è presente Antonio? Sì, per ribadire, perché lo ha detto Gianluca, che è presente anche Iaccarino, pare ci sia anche Mezzoni. Napoli purtroppo non ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati, quindi andiamo chiaramente a scoprirli di volta in volta. Ovviamente ci sono tutti i titolari e anche i nazionali, compreso, come diceva Gianluca, Mario Rui, che ha avuto ieri un giorno di permesso.
Eh sì, intanto arrivano le prime parole di Lindstrom come nuovo calciatore dell'Everton, ovviamente contentissimo, tributa i propri omaggi al club che ha deciso di puntare su di lui. Ha svelato anche una piccola chicca di mercato, ha detto: non è la prima volta che l'Everton fa dei sondaggi su di me. E poi, in merito alla stagione passata, ammette: l'anno scorso è stato un anno duro per me, sono così felice di essere qui ora, non vedo l'ora di iniziare, ho al 100% fame e voglia di dimostrare i motivi per i quali devo e posso restare qui. Insomma, quindi ammette che la stagione passata con il Napoli non sia stata particolarmente felice. In realtà non lo è stata per lui, lo ricordiamo, ma non lo è stata per tutta la squadra. Quindi questo va detto.
Allora, ricordiamo appunto anche i colleghi giornalisti, Roma, Il Mattino, la figura di José Alberti, che si è spinto a 82 anni dopo una breve malattia, è stato calciatore del Napoli, ricordiamo, allenatore, allievo di Omar Sivori, grande amico di Diego Armando Maradona, esperto di calcio internazionale, agente FIFA e scopritore di talenti, ha allenato anche numerose squadre di calcio della Campania. I funerali di José Alberti saranno domani sabato 27 luglio alle 11 nella chiesetta Bella Vista a Posillipo, sopra Giuseppone a Mare, appunto una zona a lui molto cara, come ci diceva anche poco fa Gianluca Gifuni. Siamo davvero tutti molto colpiti da questa scomparsa, ci dispiace moltissimo. Sì, Gianluca, a te.
Eccoci qui, no, per documentare il primo giocatore che è sceso nella zona dell'antistadio per firmare Ngong, eccolo lì. Vedete quanta gente che con Ngong, riuscite a vederlo Ngong che firma le maglie? Sì. Eccolo lì, siamo nell'antistadio del Patini, guardate quanta gente è scesa, praticamente tutti i tifosi si sono riversati per strada con le transenne, ben organizzato tutto. Adesso vedremo quanto riuscirà però a soddisfare la voglia dei tifosi in Ngong, che continua a firmare magliette una dietro l'altra. Non credo che le firmi tutte, perché insomma si tratta di 3-400 persone che sono qui all'esterno dello stadio. Eccolo qui Ngong, non ci avviciniamo troppo altrimenti potremmo toccare la suscettibilità della security, però restiamo a distanza. Mi auguro che le immagini siano chiare rispetto a quello che sta succedendo per chi ci guarda attraverso il digitale terrestre al canale numero 183. E tra poco scenderanno altri calciatori per le firme. Dario, nel frattempo dobbiamo dire che oggi ribadiamo che è stata procrastinata alle 16:15, 45 minuti più tardi, la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo al palazzetto dello sport di Castel di Sangro, mentre il presidente De Laurentiis si è atteso tra domani e lunedì qui, perché martedì sarà, ecco, nel frattempo la security ci dice che dobbiamo fare, dobbiamo uscire, dobbiamo proprio entrare dentro, no, non diamo fastidio a nessuno qua, no? Non possiamo, vabbè. Allora, vabbè, abbiamo documentato quello che sta succedendo qui, poi proviamo a farlo attraverso le sbarre, perché qui ci hanno fatto spostare, effettivamente eravamo gli unici a essere in questa zona, e quindi
allora filmi qualche autografo pure tu, devi andare via, questo è il concetto, insomma.
Ci provo.
Gianluca, ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 339-666-9990 in cui i nostri ascoltatori ti chiedono di poter ripetere il modo attraverso il quale ottenere il pass per gli allenamenti, quindi se lo vuoi ripetere a favore dei nostri ascoltatori.
Allora, bisogna andare sul sito ufficiale del Calcio Napoli, lì c'è un link dedicato al ritiro di Castel di Sangro, bisogna registrarsi e poi arriverà un'email di conferma ovviamente della registrazione, come succede anche per l'acquisto dei biglietti, quella bisogna stamparla insieme alla registrazione e recarsi al botteghino dello stadio Patini, ce n'è uno solo accanto all'ingresso principale, e lì viene rilasciato il pass per accedere agli spalti e seguire gli allenamenti. È molto semplice. Non è complicato. Nel frattempo non so se riuscite a vedere Ngong che firma anche da qui.
Sì,
siamo dietro le sbarre, vedi? Ci hanno relegato qui dietro.
E se ti danno un paio di arance, qualcosa, insomma.
Che hai combinato, Gianluca?
Preferisco i limoni.
Limoni. Va bene, anche il torrone.
Titti, non ti posso rubare un minuto? Titti in prota di Canale 21. Titti, buongiorno, che piacere averti con noi. Insomma, secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro, con l'atmosfera dal tuo punto di vista qual è?
Adesso l'abbiamo vista, credo, live, perché stai facendo vedere l'emozione dei tifosi alla firma degli autografi di un calciatore molto probabilmente in uscita, no? come Cajuste, e questo ti fa capire quanto i tifosi siano vicini a questo gruppo. L'atmosfera dall'altro lato invece dello stadio, ovvero sul terreno di gioco, mi sembra un'atmosfera di grande concentrazione, di grande lavoro, quello che Antonio Conte sta facendo fare nella giornata odierna a tutti i nazionali, perché ovviamente deve metterli al passo con la preparazione degli altri, tutti coloro che si sono già preparati a Di Maro. Abbiamo visto grande fiatone soprattutto da Kvaratskhelia, che poverino ha accusato anche un problema alla schiena, però poi dopo si è rimesso in marcia insieme agli altri, e poi grandi colloqui individuali a bordo campo. Prima osservavo Gianluca Conte con Rafa Marin, insomma stanno dando le indicazioni ad ognuno di loro, mi pare che le idee siano abbastanza chiare e anche il lavoro da svolgere.
Per Osimhen, quando è che si concluderà questa telenovela dal tuo punto di vista?
Bella, questa è bella come domanda. Vorrei conoscere anche la risposta, perché credo che questo sia forse l'unico punto negativo di tutto questo avvio di stagione, perché è chiaro che se non si sblocca la vicenda Osimhen non può arrivare Lukaku, ed avere poi l'attaccante, l'uomo di punta nel reparto offensivo che ti arriva in ritardo, a mio parere può essere complicato per tutti quelli che sono dei meccanismi di gioco che sappiamo vengono assimilati soprattutto in questa fase della preparazione. Quindi speriamo che però tutto questo possa accadere quanto prima, e credo che sia tutto nelle mani di Aurelio De Laurentiis scegliere se accettare o meno la proposta al ribasso, ovvero l'offerta al ribasso fatta al PSG.
Salutiamo la colonna portante di Canale 21, Titti in Prota.
Troppo gentili, grazie, vi aspetto stasera.
Un abbraccio.
Ciao a Titti in Prota, grazie Dario. Beh, restiamo collegati qui, oltre a Ngong anche Cajuste, quindi è andato a firmare, e credo che arriveranno anche altri calciatori.
Contratto con la Fiorentina, perché... è andato a firmare Cajuste. Ricordiamo Cajuste richiesto in prestito
alla Fiorentina.
A firmare le maglie.
A firmare le maglie.
Secondo gli amici di Era Napoli, presenti, anche il Feyenoord sarebbe interessato.
Sì.
Allora, intanto
va bene.
Ci sentiamo dopo?
Eccoci qua, io resto collegato, sì, resto perfetto, collegato con le immagini, se volete potete rimanere qua, se c'è, se sono chiare.
C'è Pietro Mosca che è arrampicato sulla
capacità balistica,
diciamo. Esatto, per fare un po' di foto, giustamente, collega e amico grande fotografo Pietro Mosca.
Intanto ci arrivano tantissimi messaggi al 339-666-9990, qualcuno anche un po' seccato, diciamo, dalla conferenza, l'ennesima conferenza, questa volta però del diretto interessato Giovanni Di Lorenzo, ancora conferenza su questa faccenda, basta, non se ne può più, e ci chiedono notizie sul mercato, così Giulio. Molti invece stanno provando a seguire la procedura che appunto illustrava poco fa Gianluca, dicono che alcuni ci dicono che però questa voce non compare sul sito del Napoli per poter prenotare la possibilità di visionare da vicino gli allenamenti del Napoli a Castel di Sangro. Ci informeremo e vi risponderemo. E invece poi c'è un nostro amico che ci chiede: l'incontro di calcio di Coppa Italia Napoli-Modena sarà trasmesso in TV?
Sì, a Mediaset, in chiaro. sabato 10 agosto alle 21:15 Mediaset ha i diritti della Coppa Italia, quindi non a caso c'è stata anche la polemica, no, del slittamento, sì, di Sanremo, perché ci saranno poi le gare di quarti, credo, di finale di Coppa Italia.
Invece c'è Lello da Acerra, che salutiamo, che dice: buongiorno ragazzi, non pensate che con questa storia dei metodi di Conte si stia esagerando? Sembra quasi che gli altri allenatori non facciano nulla, aspettiamo il verdetto del campo. Io devo dire che un po' posso,
sì,
dire,
è vero,
sono un po' d'accordo, insomma, con il nostro,
abbiamo detto chiaramente
Lello.
Conte diciamo propone una preparazione dura, non è l'unico, però evidentemente, diciamo, la cosa più importante, oltre a vedere il Napoli lavorare bene tra Di Mare e Castel di Sangro, è una cosa un po' più, diciamo, nuova, delle metodologie che chiaramente durano proprio tanto, 3 ore, 3 ore e mezzo, 4 ore invece di 2 ore, sì, e spesso sono doppi, anzi quasi sempre c'è il doppio allenamento.
Invece c'è Giovanni D'Aversa che dice: sul sito del Napoli, appunto, ripetiamo, no, ci sono solo date e orari degli allenamenti a porte aperte, ma da nessuna parte c'è scritto di accreditarsi. Dopo verifichiamo, magari,
sì,
durante,
sì,
la,
sì, sì, cerchiamo
la pausa
di darvi una
pubblicitaria,
mano,
cerchiamo di aiutarvi su questo. Poi invece insomma, sono tantissimi messaggi da questo punto di vista, ma tantissimi ancora di più chiedono notizie in fatto di mercato. Tra pochissimo avremo degli esperti, ovviamente, con cui approfondiremo tutti quanti i temi relativi alle possibili entrate del Napoli, ma soprattutto alle uscite, perché io direi, Dario, che questo è il momento in cui si debba il Napoli dare dare un'accelerata proprio da questo punto di vista al mercato in uscita, perché se non esce,
esatto,
nessuno, va,
esatto,
da sé che non
l'idea
possa
del Napoli
entrare,
l'abbiamo detto anche ieri, che se dovesse riuscire a vendere Gaetano e Caiuste, perché così insomma Conte vorrebbe altro tipo di calciatori, non significa disistima totale, soprattutto per Gaetano, che ne apprezza molto le qualità tecniche. Il Napoli vorrebbe prendere Brescianini e Gilmour, diciamo, sì, l'alternativa alla Bottega, sì, o eventualmente Javi Guerra. Questa è l'idea del Napoli, ma tra un po', come diceva Manuela,
lo vedremo,
un po'
lo
di
vedremo,
esperti ci danno qualcosa in più.
Michele invece fa un focus sulla questione Kvaratskhelia. Si parla tanto di Osimhen, dice: ma un'altra telenovela secondo me sarà quella con il georgiano, forse già ci siamo dentro, ho paura che il Napoli sia arrivato tardi sul calciatore, conseguenza della gestione sbagliata della passata stagione.
C'è ancora tempo. Sono d'accordo che si è andati oltre,
sì, si è andati molto oltre,
molto oltre la tempistica, probabilmente più adeguata, dato il valore del calciatore. Per me il Napoli avrebbe dovuto rinnovare il contratto con un adeguamento importante dell'ingaggio proprio a giugno 2023, cioè esatto, poco dopo i festeggiamenti dello scudetto.
Invece Brunello, e nel frattempo al canale 183 del Digitale Terrestre potrete vedere le immagini in diretta che Gianluca sta girando per voi della situazione
tifosi,
lì a
tifosi.
Castel di Sangro, tanti tifosi in attesa degli autografi di Caiuste e Ngonghe, scusate. Sull'Lindstrom, dice Brunello, il Napoli ha concesso un'ultima possibilità prevedendo in favore dell'Everton il diritto e non l'obbligo di riscatto. C'è questa sfumatura, ma credo che andrà perfezionata.
Beh, l'obbligo di riscatto è un acquisto, sì, rateizzato, infatti, sostanzialmente, esatto, quindi è chiaro che il Napoli non l'ha voluto concedere, forse l'Everton non l'ha voluto, diciamo, acquisire, perché avrebbe significato investire 25 milioni sicuramente, anche se in 2 anni. Va bene, dobbiamo fermarci per la pubblicità, tra un po' Antonio Giordano, ancora e sempre Gianluca Gifuni da Castel di Sangro, poi avremo appunto vari focus di mercato, ci prendiamo una pausa, tra l'altro lo sapete che conoscete Premiata Pasticceria Bella Vista, il grande, uno dei tanti capolavori,
Dario,
teatro di Vincenzo Salemme, la Castelli,
no,
e Cetti Sommella, buonanima, grandissima attrice, che interpreta, no, un personaggio, cioè, che ha un po' di trasformazioni, da quando dice ciao cari a quando invece si arrabbia. Questo è pubblicità. Eccoci tornati, Dario Sarnataro, Manuela Castelli con Mario Paggio in regia e con Gianluca Gifuni sempre collegato da Castel di Sangro. E quando si arrabbia Manuela? Sì, io sono dico, troppo buona, non la conosci, possiamo dire così, sembra buona, sembra dolce,
non sono cattiva, ma non sono dolce,
non è cattiva, ma non è proprio il massimo della dolcezza, ma non è una critica, c'ha altre qualità sicuramente. Chiedo a Miss Radio Marte, la bella Castelli, se per lei il Napoli può diventare la grande bellezza in Serie A, Brigante 74.
Allora, è quello che ci auguriamo tutti.
Grazie,
domanda,
Brigante 74.
Grazie, ovviamente. Vedi che non sono dolce, ma anche
educato.
È un disastro stamattina. Andiamo, vabbè, avanti. Detto questo, no, ringrazio Brigante 74 anche per la domanda, tra l'altro, perché io me lo auguro, però sono curiosa di vedere il gioco di Conte, cioè il gioco pensato da Conte per il suo Napoli. Napoli, quindi non mi sbilancio, ma non perché faccia la la persona che non vuole, che non voglia sbilanciarsi, però non mi piace parlare prima di vedere le cose sul campo. Io mi auguro che sia una squadra equilibrata, perché quello che ci è mancato l'anno scorso è stato l'equilibrio. Mi auguro che possa essere equilibrata in attacco come in difesa, e mi auguro è difficilissimo, ragazzi, perché c'è Mario Falligiano che in cuffia.
Informazioni, perché c'è il prossimo ospite. Io dico un'altra cosa, la grande bellezza era, si posso aggiungere, ovvio, si posso permettermi, non da mister Radio Marte, ma semplicemente accompagnatore di mister Radio Marte qui a Castelli, detta colore che si trasforma nei momenti di rabbia.
Esatto.
Più che la grande bellezza, credo che dovrebbe essere un Napoli.
Grande concretezza.
Grande cazzimma, diciamo, no? Un Napoli arrabbiato, no? Diceva Antonio Conte, la grande bellezza l'abbiamo lasciata meravigliosa, straordinaria, con Napoli di Sarri e per certi versi con Napoli di Spalletti.
Speriamo
sicuramente
che il Napoli sia...
Basta che sia un Napoli vincente, ma anche...
No, perché il Napoli sia quello che rovina le feste agli altri.
Bravo, mi sembra questa feste, non è male.
Mamma mia, ragazzi, oggi...
Antonio Giordano sarà d'accordo con te. Antonio, buongiorno.
Se citate Jeff Gambardella sono sempre
d'accordo. Grandissimo Jeff Gambardella. Tutti hanno ragione, grandissimo libro che vi consiglio di Paolo Sorrentino, e riprende in parte anche il personaggio di Jeff Gambardella.
Chi era il personaggio?
Aspetta, non mi ricordo.
Tony Pagoda.
Tony Pagoda, sì, certo. E poi ha fatto anche Tony Pagoda e i suoi amici, un altro libro. Sono preparato su Paolo Sorrentino.
Siamo
sul pezzo.
Lo
sai che c'è anche Gianluca Gifuni con te in qualche modo?
Ma insomma, come rovinarsi la mezza giornata? Però
tutto in sollucchero tra Geppe Gambardella, Sorrentino, Castelli, e invece c'è anche Gianluca Gifuni.
Andiamo a Castel di Sangro, Gianluca Gifuni, c'è Antonio Giordano, felicissimo di sapere che tu sei in collegamento.
Io ho già preparato un Montepulciano e un Cerasuolo, stai tranquillo. Antonio, non ti innervosire, un Cerasuolo.
Mai sono convinto che mi porti una cassa di vino.
Sicuramente, guardate,
divina. Bella.
Devo dire che nel 2020 io riportammo il vino dall'Abruzzo, ti ricordi? Ci fermammo. Ecco. Vabbè, questo ci interessa poco.
Dalle immagini potete vedere che Buongiorno che sta firmando gli autografi ai tifosi. È arrivato, è uscito anche Raspadori a firmare sulle maglie gli autografi, a scattare foto, e prima non era Ngonghe ma era Caiuste. Quindi Caiuste, Buongiorno e Raspadori. Devo dire che mi sono informato in questo momento con il marketing del Napoli per cercare di scoprire l'arcano per l'ingresso allo stadio. Allora, il pass serve soltanto per la zona della tribuna, per la zona più cospicua, più capiente dello stadio Patini, che è quella che corrisponde ai distinti, cioè dalla parte opposta rispetto alla tribuna. L'ingresso è assolutamente libero fino ad esaurimento posti, quindi sappiano i tifosi del Napoli che vengono qui, che l'ingresso allo stadio Patini nella zona più capiente, che è quella dall'altro lato rispetto alla tribuna, per intenderci, i distinti allo stadio Maradona, quello che si vede nelle immagini è libero, l'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
Bene, grazie
anche a voi, tantissimi
stanno chiedendo, quindi grazie per questa informazione molto preziosa, devo dire.
Intanto al 339-666-9990 Gino chiede ad Antonio Giordano: potrebbe esserci un ripensamento da parte del Napoli su Osimhen? Forse dopo un anno con Conte potrebbe essere più redditizio per la società.
Ma se ci sarà il ripensamento lo deciderà il mercato, non noi né il Napoli, credo neanche Osimhen. È chiaro che certi indirizzi si scoprono soltanto passeggiando in questo mese e mezzo che resta, più o meno mi pare, fino alla fine del mercato.
Meno, anche meno, il 30
agosto. Sì. E quindi se non dovesse esserci la soluzione che possa renderlo felice, possa portarlo in Premier più che al PSG o al PSG più che in Premier, credo che a quel punto possa anche rimanere Osimhen, ma soltanto a quel punto, e non saremmo stati noi a orientare questa scelta. Però onestamente posso dirlo, non sarebbe poi una brutta cosa.
Invece c'è Antonio che lancia questa provocazione / riflessione, dice: ma voi con questo Super Napoli di Conte pieno di entusiasmo e mega presentazione sareste contenti del quarto posto? Se mi dite di sì, allora ci siamo, dopo il Napoli di Spalletti, Sarri, Ancelotti e Benitez, definitivamente ridimensionati. Io ho una risposta, ma voglio ascoltare quella di Antonio.
Io non credo che si possa, come dire, cominciare la stagione pensando che questo Napoli abbia degli obblighi. Beh, onestamente, cioè, altrimenti significa non aver capito quello che è successo di catastrofico, catastrofico dal punto di vista sportivo. Non vorrei che si scadesse nell'enfasi e che fosse il primo a farlo, ma l'anno scorso è stata una catastrofe dal punto di vista sportivo e non è finita, perché una serie di errori purtroppo per il Napoli avranno degli effetti ancora a distanza e li stanno avendo. Però chiedere al Napoli di essere quarto mi sembra veramente una specie di diktat che non sta né in piedi,
no,
né in
tra l'altro
terra.
Scusa, se ho capito bene il messaggio, giusto Manuela, l'amico diceva, se dite che il Napoli, se dite che siete soddisfatti con Napoli quarto, sì, vuol dire che siamo ridimensionati. Io, appunto, sono d'accordo con te Antonio, mi permetto di aggiungere, esatto. Poi Manuela voleva dire una cosa, e cioè che allora abbiamo dimenticato il decimo, ecco, posto, le catastrofi, questo, io credo che qualche scoria sia ancora addosso a, no, molti azzurri, quindi quarto posto sarebbe, cioè, un inizio dell'era Conte,
esatto,
buono.
Sì, perché poi è come se si facesse un salto temporale che non tiene in considerazione la stagione passata, dove è successo di tutto, dove c'è un ambiente da ricostruire, da ricompattare. E quindi io credo che le ambizioni del Napoli siano, l'obiettivo concretamente fissato dal Napoli è proprio quello di rientrare tra i primi quattro, e quindi io non direi che si tratti di ridimensionamento. Tra l'altro abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo sempre lottato, cioè il Napoli ha sempre lottato per un posto,
sì,
in Champions.
Intanto,
no?
Gianluca Gifui da Castel di Sangro, su Osimhen, visto che qualcuno ce lo chiedeva, non si vede in campo, non si vede, soprattutto anche tu hai notizie che non dovrebbe proprio partecipare, ammesso che resti ancora in questi giorni, ma penso di sì, sicuramente fino a mercoledì 28 e anche domenica 28 e mercoledì 31, alle amichevoli?
Allora, notizie non ce ne sono, perché se non ci sono neanche i convocati, credo che sia la prima volta nella storia del ritiro che al secondo giorno non ci siano i convocati. Si può usare solo la logica. Se la logica dice che se non partecipa alle partitelle di allenamento, è chiaro che non possa partecipare alle partite amichevoli. Mi sembra logicamente normale. Quindi possiamo darlo per certo, pur non avendo notizie di questo genere.
Domanda che ce l'hai per Antonio Giordano? Sicuramente sì.
Ma io gli volevo chiedere innanzitutto di Iaccarino, perché insomma perché in tanti con grande scetticismo hanno accolto, diciamo così, la mia celebrazione di questo calciatore che sembra un mix tra Lobotka e Torreira dal punto di vista fisico e dei piedi. Ha 21 anni, è vero che ha giocato in Serie C nel Monopoli nell'ultima fase, il Napoli lo ha ripescato e Conte lo ha portato qui in ritiro dopo Di Maro anche qui. È un giocatore che insomma potrebbe far comodo come alternativa a Lobotka. Tu ci credi che finalmente il Napoli dia spazio così presto a un giovane, Antonio? E sarebbe opportuno, sarebbe ora?
È una risposta seria e una un po' bislacca. Uno, non ho mai visto Iaccarino in campo, non mi permetterei quindi di smentirti. Credo che i giovani, se siano bravi, vadano fatti giocare. Però da qui a dire che possa esserci, come dire, un futuro immediato dentro Napoli, insomma, mi sembrerebbe un azzardo per uno che ha appena finito di dirti che non l'ha mai visto. Quindi mi devo fidare di te, la cosa mi preoccupa, di Conte la cosa preoccupa di meno.
La seconda, vabbè, diciamo, se lo consideri una bottiglia di vino ti puoi fidare.
No, sono io neanche sul vino. Mi fido la seconda risposta, che è quella la parte seria. Se uno si chiama Iaccarino ripensando a Don Alfonso è un fenomeno.
Giusto, sicuramente. Questo è vero, questo è vero. La classe c'è, diciamo, ecco.
Invece c'è Max che al 339-666-9990 ti chiede, Antonio, cosa ne pensi della situazione Osimhen. Lui definisce il casino che De Laurentiis ha fatto con Osimhen. Hai dato una risposta, diciamo, in merito orientativamente poco fa, però insomma, che cosa ne pensi di questo?
No, ma quello che dicevamo prima, cioè se qualcuno non si rende conto che l'anno scorso è stato demolito un percorso lungo, un progetto forte, costruito da chi l'ha demolito, cioè non è che vorrei che passasse il concetto che ora, essendo stato distrutto per gran parte il Napoli del passato, uno debba avercela tutti i giorni con lui. No, è un fatto, è un dato oggettivo che la cronaca impone di analizzare, così come vanno analizzati gli altri 19 anni. Però esistono delle cose, cioè oggi riparla di Lorenzo, ragazzi.
Ecco, che ne pensi di questa ennesima conferenza per chiarire la situazione?
Ma non sta in piedi, c'è un giorno abbiamo visto i tweet, i comunicati della società, il procuratore che parla due volte, Di Lorenzo che parla attraverso... Cioè,
avresti disinnescato, avresti diciamo sì, tolto basta. Più che aggiungere questo...
Ma ragazzi, c'è bisogno di un intervento serio, la buon costume.
Senti Antonio, una curiosità,
ma di cosa parliamo? Ma quante volte, ma cosa devono ancora raccontare?
Parli il campo, tu dici. Però allora, c'è Gianluca che vuole chiederti una cosa, Antonio, da Castel di Sangro, ricordiamolo.
Antonio, vorrei andare un po' proprio sulla materia obiettivi, struttura della squadra. Allora, al momento, diciamo così, mercato permettendo, la formazione del Napoli del prossimo anno titolare dovrebbe essere questa: Meretti in porta, i tre difensori Rachmani, Buongiorno e Rafa Marin o Oliveira. In mediana da destra a sinistra Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka, Spinazzola. Trequartisti, uno Kvaratskhelia, sull'altro lasciamo un punto interrogativo, attaccante centrale Lukaku. Quindi abbiamo 10 undicesimi che dovrebbero essere i titolari.
Dice oggi Osimhen, diciamo Lukaku e Politano, allora questo facciamo l'11 completo.
Con questa formazione il Napoli può lottare per i primi tre posti?
I primi quattro. Per i primi quattro può lottare, però poi gli devi fare una panchina. E detto ciò è anche un giochino estivo, perché onestamente Gianluca lo sappiamo, io lo sai tu, lo sa Dario, lo sa Manuela, cioè, sbilanciarsi a un mese dalla fine del mercato sulle forze in campo, insomma, è un legionistico, cioè l'unica squadra fatta e finita in questo momento a me sembra l'Inter.
Sì.
Sono da completare la Juventus, il Milan. Se c'è una squadra che mi piace già molto, 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 ancora molto, è l'Atalanta, ma tanto proprio, perché mi sembra rappresenti solidamente quelle che sono le teorie di Gasperini. Poi la Roma va completata, la Lazio va completata, l'ego di James Rodriguez c'è. Non sarebbe brutto da vedere un giocatore del genere dentro una squadra italiana, però siamo dinanzi a delle indicazioni che arrivano dal mercato, non le possiamo avere per definite, e il Napoli non è una squadra definita, sarebbe ingiusto nei confronti di chiunque, di Mann, di Conte, anche di De Laurenti stesso, della gente, di noi stessi.
Senza dubbio, Antonio, dobbiamo andare in pubblicità e salutarti, tra l'altro so che sei in un bellissimo posto. Beate. Al volo, in pochi secondi, ti piace Brescianini per il Napoli?
Molto. Molto, mi piaceva già tanto. Io ho visto Juventus Frosinone in una delle mie ultime apparizioni per il Corriere dello Sport, quando ancora ero in servizio, e mi colpì tantissimo. La sera poi andai a cena con Guido Angelozzi, che è uno che c'ha occhio come pochi, e parlammo a lungo, ed era un ragazzo che stava in piena fase esplosiva. Se non ricordo male, finì malissimo quella partita per il Frosinone, credo fosse una partita di Coppa Italia, però il ragazzo riuscì a farsi notare.
Va bene, Antonio, grazie. Un abbraccio forte, a presto.
Grazie Antonio.
A voi, Antonio. Di tutto, nonostante Gifuni.
Lo so, capisco. Andiamo in pubblicità.
Nonostante tutto.
Andiamo in pubblicità, però voi restate con noi 339-666-9990 e poi altre immagini da Castel di Sangro con Gianluca Gifuni. Restate con noi. Eccoci tornati, cari amici di Forza Napoli Sempre, Summer Edition, e quindi io mi aspetto da Mario Palligiano una rapidità di decisione.
Trasferiamo a GIF che è in montagna, in qualche modo, esatto. Un po' di mare.
Sì, dobbiamo trasferire a Gifuni anche un a po' di aria estiva, di mare, anche perché so che lui fa freschetto. Eccola qui.
C'è il sole a Castel di Sangro, sta ballando Gianluca, vedi, c'è il sole a Castel di Sangro, ma credo e spero per Gianluca che abbia dormito benino stanotte, che qui abbiamo fatto la sauna, abbiamo fatto qui a Napoli.
Si è dormito bene stanotte, però stamattina ci sono 34 gradi e si suda.
Vabbè, però quindi, è un bel caldo secco, però è caldo che sta qua, che è percepito 84 gradi più o meno, lo sai bene. Vabbè.
Sono finite le firme nel frattempo, nel senso che i tifosi sono sfollati e stanno andando via dal Patini. Oggi l'allenamento sarà a porte chiuse, quindi non si potrà assistere alla seduta degli Uomini di Conte, però ribadiamo che alle 16:15 al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro parlerà Giovanni Di Lorenzo. Noi questa sera alle 20 vi daremo ovviamente tutti i dettagli, i contributi di questa conferenza stampa. Ve la faremo sentire con i contributi audio e magari anche video. E poi, insomma, se vogliamo parlare adesso di tattica, di quello che sta provando Conte, perché insomma l'indirizzo è quello, Dario. È 3-4-2-1 e non si scappa. La formazione l'abbiamo anche fatta. Napoli però cerca questo giocatore mezzala. Qualcuno non ci credeva ieri, non mi ricordo chi. Mentre invece il Napoli cerca questo calciatore mezzala.
Ieri con Enrico Fedele diceva questo, che secondo lui il Napoli deve giocare, o ha saputo anche che Conte sta pensando pure al 3-5-2, alternativa al 3-4-2-1, quindi con la mezzala. Tra l'altro Brescianini, se dovesse arrivare, almeno per le caratteristiche, poi ognuno valuta come vuole il ragazzo, è anche mancino, sarebbe l'unico centrocampista mancino, sì, perché tutti destri sono nel Napoli al momento. A te Gianluca.
Insomma, credo che sia l'obiettivo numero uno per cercare di dare a Conte una soluzione in più. Poi vedremo cosa succederà a Ngonghe, perché poi magari ci sarà un surplus in quella zona del campo e quindi il Napoli dovrà magari cedere anche un calciatore che gioca in questo momento sulla tre quarti. Non lo so, c'è qualcuno che, come sentivate ieri dal collega Marcello Altamura, pensa anche allo scambio Raspadori-Chiesa. Vedremo se anche questo sarà un'ipotesi che potrà concretizzarsi sotto certi aspetti. Io a Raspadori ci credo molto con il sistema di gioco di Conte, quindi non lo farei questo scambio tra Raspadori e Chiesa.
Lo faresti tu, Manuele, lo faresti?
Non lo farei, non in valore assoluto, non in valore assoluto lo farei, però dal punto di vista proprio tattico credo che Raspadori possa avere qualche chance in più con il sistema di gioco di Conte. Chiesa è un esterno, al centro non può giocare, secondo me.
Io in termini assoluti sì, lo farei, però il dubbio, appunto, quello che dice Gianluca, è soprattutto cercare di capire poi se uscirà un esterno, perché se
è già uscito Lindstrom,
perché se parliamo di scambio, poi a quel punto allora andrebbe sostituita una figura come quella di Raspadori.
Chiesa, Guaraschela,
come dietro alle spalle di Lukaku, insomma, o di Osimhen, ho visto che c'è ancora Osimhen, non lo so, io lo farei personalmente, lo farei. Ma anche abbastanza convintamente, devo dire
che io aspettiamo un po' tutti i Raspadori.
Aspettiamo, ma questo non per, veramente voglio precisare, non perché io non sia colpita dal punto di vista delle caratteristiche tecniche da Raspadori, però onestamente Chiesa mi colpisce di più. Penso che abbia delle qualità che possano anche confarsi maggiormente al tipo di gioco di Antonio Conte. Staremo a vedere. Detto questo, vorrei coinvolgere Gianluca Gifuni nella discussione che aveva avviato poco fa Antonio al 339-666-9990, perché ha risposto e ha detto: allora voi avete dimenticato i 10 anni precedenti, state creando un alibi per Conte a proposito dell'obiettivo quarto posto, che per lui sarebbe un ridimensionamento. E allora io chiedo a Gianluca Gifuni: Gianluca, secondo te, se la prossima stagione finisse con un quarto posto da parte del Napoli di Conte, sarebbe una delusione, un ridimensionamento avendo Conte in panchina?
No, assolutamente. La priorità del Napoli è tornare in Champions League. Quindi se Conte dovesse riuscire a riportare la squadra in Champions, sarebbe un risultato già molto importante. Poi se dovesse arrivare qualcosa in più, vedremo, ma questo lo potremmo vedere soltanto, non tanto dal mercato, ma da quanto potrà materializzarsi e concretizzarsi il lavoro e l'idea di gioco di Conte, che sulla carta è molto interessante, molto ma molto interessante per quello che vediamo. Però ovviamente i movimenti sono da perfezionare, e se dovessero perfezionarsi a dovere, allora il Napoli potrebbe togliersi grandissime soddisfazioni. Vedremo. Questo lo diceva anche Stellini, io lo ripeto, il ritiro a Di Maro, diceva: la nostra idea di gioco deve materializzarsi, concretizzarsi. Vedremo, speriamo di riuscirci. Insomma, il lavoro che sta svolgendo Conte è proprio in questa direzione, ovviamente.
Sergio dice la sua e dice: con l'arrivo di Conte, con tutto il suo staff, le aspettative minime riguardano appunto il quarto posto, una squadra senza coppe, Conte in panchina, anzi se si arriva a quarti, dice il nostro amico, ci sarebbe anche da ridire sul piazzamento, usciamo dalle ipocrisie.
Ma il concetto di prima, Sergio, nessuno dice che il Napoli non arriva quarto, non saremmo delusi con Conte o l'investimento sull'allenatore. Stavo dicendo che però l'altro amico scriveva e diceva: Ma il Napoli, se arriva quarto con Conte, allora c'è un ridimensionamento in atto dopo il Napoli Spalletti di Sarri Benitez, così, no? Ha scritto l'amico.
Certo.
E noi abbiamo precisato, secondo il mio parere, il nostro parere, poi ognuno lo può avere il proprio, che se il Napoli arriva quarto al primo anno di Conte non è male, non è un cattivo risultato. È chiaro che ci aspettiamo che il Napoli torni in Champions, anche De Laurentiis, visto che ha fatto all-in,
no, ma poi mi chiedo,
sul progetto Conte, anche dal punto di vista economico.
Ma poi mi chiedo, tra l'altro, negli ultimi 10 anni quanti scudetti abbiamo vinto? Cioè, a parte la stagione appunto del 2023,
anni,
no, ma proprio per, mi riferivo ai 10 anni
sì,
per,
sì, no,
per
capito,
riferimento al messaggio del nostro amico.
Cioè, cerchiamo di essere equilibrati,
appunto,
cari
siamo
amici,
equilibrati, anche perché poi alimentare le speranze di obiettivi che magari non sono ora concretamente raggiungibili, perché si sta rifondando una squadra, tanti
dopo il decimo posto,
lo diceva Gianluca, si devono trovare i movimenti, i calciatori devono conoscersi tra loro, si devono adeguare ad una nuova idea di gioco. Cioè, diamo tempo al tempo senza ansia.
Ho una domanda
però,
per Gianluca, rapidissima, su per quello che hai potuto vedere, ricordiamo, gli elementi molto tattici non sono aperti neanche ai giornalisti, però Di Lorenzo è stato provato più o meno nei movimenti anche nei tre dietro, e se Nathan continua a essere in qualche modo sotto osservazione particolare di Conte.
Allora, sulla prima, Di Lorenzo è arrivato ieri, primo allenamento ieri, hanno svolto una partitella in 40 metri di campo, diciamo così, non c'erano indicazioni legate al modulo. Questa mattina lavoro tattico, quindi questo aspetto ancora non lo conosciamo, lo conosceremo nei prossimi giorni. Su Nathan io noto che Conte continua a dare spazio al brasiliano, e io, al contrario di quanto pensi qualche collega qui, lo vedo nettamente diverso rispetto all'anno scorso, anche nel modo di muoversi, di correre, molto più sciolto, molto più disinvolto, molto più sicuro di sé. È evidente che Conte, che ha individuato in lui un giocatore di personalità, quindi Conte lo ha tenuto perché ritiene che abbia personalità e che su questa personalità possa lavorarci. Questo è il motivo per cui Conte ha tenuto Nathan, e il motivo per cui Conte sta puntando su Nathan. Noi dobbiamo ripetere, prima di salutarci, perché qui ci chiudono all'interno del patino.
Non sarebbe male però chiuderti dentro lì,
si abbronzerebbe moltissimo, bisogna dirlo.
Avresti il vantaggio, avresti la spia
per le migliaia di tifosi che stanno raggiungendo l'Abruzzo e Castel di Sangro in queste ore. L'ingresso allo stadio Patini per gli allenamenti aperti del Napoli è gratuito, quindi fino ad esaurimento posti nella zona dei distinti, quella di fronte alle tribune, per intenderci. Per la tribuna ci vuole un pass, ma non è diciamo così al momento strutturato, mi dicevano dal marketing, mentre invece appunto per entrare in tutto il resto dello stadio tranne la tribuna l'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ovviamente questo vale per gli allenamenti, perché per le amichevoli di domenica con l'Ignazia e con il Brest di mercoledì 31 luglio e con il Girona del 3 di agosto c'è bisogno di acquistare i biglietti regolarmente, come si fa in occasione
sono
delle
anche
partite.
Finiti nel caso del Girona,
del Girona
pare.
Sì, dopo 3 giorni se non erro.
Caro Gianluca, allora
grazie.
No, c'è da dire che domani sera Conte in piazza Castel di Sangro incontrerà i tifosi, quindi sarà un incontro tra Conte e i tifosi, oggi alle 16:15 conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo, e martedì prossimo al Palazzetto dello Sport conferenza e convegno tra calcio e impresa, quindi di economia e calcio per intenderci, con la partecipazione del presidente Aurelio De Laurenti, che è atteso a Castel di Sangro tra domani e lunedì. È tutto da Castel di Sangro, ci sentiamo stasera alle 20.
Grazie Gianluca Gifuni, grazie
Gianluca
per i tuoi puntualissimi collegamenti, aggiornamenti da Castel di Sangro. Insomma, c'è un ritiro ricco di eventi, anche diverso un po' rispetto a quelli passati, dove in Abruzzo gli eventi erano ridotti un po' all'osso.
Sì, l'incontro in piazza è la novità di quest'anno.
È la novità assoluta.
Ne siamo felici per gli amici tifosi che vanno in Abruzzo. L'incontro economico, di economia c'è sempre stato, mi ricordo anche quello in cui De Laurenti si fu strappata una battuta, ma che Napoli sarà? San Napoli sarà molto osimeniano. E così è stato in effetti anche al primo anno di Osimen, più o meno.
Invece c'è Massimo Perfetto che si inserisce nel discorso su Chiesa scambio con Raspadori, dice: non so quanto sarebbe idoneo Chiesa per Conte, ma sicuramente sarebbe una botta di esperienza, potenza e gol, quindi insomma fate più là, no? E poi dice: per noi tifosi sarebbe anche una mossa per capire le intenzioni del presidente, che con Ermoso c'ha un po' depressi. Raspadori sembra essere un po' il primo Zielinski, non sboccia mai definitivamente.
Beh, Zielinski, primo Zielinski, che resta un giocatore formidabile, anche un po' discontinuo, l'abbiamo detto che a volte, primo Zielinski faceva la riserva da Alan Jorginho Amsic e faceva grandi cose Raspadori è un giocatore invece che si sta facendo attendere un pochino di più, francamente. Tra un po' avremo anche Francesco Modugno, perché c'è un'idea su Ngonghe che Sky ieri ha svelato, e anche punto di mercato, anche col collega Lo Sapio di calciomercato.com, e anche altri ospiti. Ci fermiamo, che dici? Mario il censore sta ponendo la ghigliottina,
ragazzi,
eh?
È complicatissimo, insomma, dimostrateci solidarietà, perché esatto, Dario Sarnataro, esatto. Ma Dario ha molta pazienza, io molta meno, però pubblicità.
No, meno, quella è dolcissima, abbiamo detto. Pubblicità.
Ed eccoci tornati, bentornati a Forza Napoli Sempre, Summer Edition, al microfono per voi Emanuela Castelli
e Dario Sarnataro. Tra un po' i miei ospiti, messaggi tantissimi, vero Emanuela?
Tantissimi messaggi, ma di cosa parlate? Dice Roberto da Formia. Di rifondazione, si devono conoscere. Buongiorno, il Raffa Marin sono gli unici acquisti, il resto sono solo gli asinelli dell'anno scorso. Gli asinelli dell'anno scorso hanno fatto vincere al Napoli uno scudetto nella stagione precedente, quindi o non erano eroi l'anno precedente, non penso siano diventati tutti assolutamente asini nell'anno passato, quindi questo è il mio punto di vista, Roberto da Formia, questo è quello che penso convintamente. Lasciate stare, che dice Emanuele, una brava Iona quando dorme.
È bravo, hai capito tutto. Brescianini mi piace molto, non a caso voleva lo voleva l'Atalanta, no, appunto, esatto. Su Nathan, difensore buono ma non da Napoli, spero ci ripensino su Hermoso, Enzo da Bacoli, al di là di Hermoso che comunque chiede circa 4 milioni l'anno, che insomma un ingaggio alto, io lo prenderei subito Hermoso, sia chiaro. Però io spero che Napoli prenda un altro difensore, ma fino al 30 agosto c'è ancora da fare e da dire sul mercato.
C'è da fare e da dire. Qualcuno ci ha chiesto, ma non le fate più le chiamate in diretta, ve la cantate e ve la suonate?
Come no? 081 63 63 63,
questa è casa vostra, ragazzi.
Chiamateci,
non scherzate,
sempre.
Non scherzate, anzi, ci date anche nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione, quindi le linee sono sempre apertissime, ma in questo momento sono occupate dal nostro prossimo ospite.
Sì, dobbiamo fare innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo per il nuovo incarico, allenatore degli allievi del Benevento, a un grande tecnico, sicuramente diventerà un grandissimo tecnico, lo spero per lui, che ha competenza, personalità e da tutto se stesso, grande professionalità. Bene. Antonio Floro Flores, ciao Antonio, buongiorno, complimenti.
Buongiorno a tutti.
In bocca al lupo, caro Antonio. Io lo dico sempre, anche un grande opinionista, secondo me. Poi lasciamo stare,
vi
che siamo
seguo,
amici.
Vi
però
seguo, quindi
questa
lo
è
so
la verità, anche sotto channel, ma anche qui in radio. Sicuramente adesso ci dirà un paio di cose interessanti, diciamo. Per esempio, Antonio, oggi lo sai che parla di Lorenzo? No, sto scherzando, Sto scherzando.
No, vabbè, voglio sentirlo, però.
mi sembra dare che fai, come dire, mi prendi in giro come se io ce l'avessi io di Lorenzo.
No, sto scherzando, infatti è una battuta.
Io sono uno che ha sempre difeso di Lorenzo, lo difenderò sempre.
No, tra l'altro, scusami, interrompo per dirti che Antonio Forrest ha detto, in tempi assolutamente non sospetti, se Conte vorrà la conferma di Lorenzo, conoscendo Conte, esatto, di Lorenzo resterà a Napoli, e così è stato, quindi devo dare atto a quello che hai detto.
L'ha confermato per il procuratore la stessa cosa, ma che conosco il personaggio, conosco magari il mister, ma ripeto, io di Lorenzo grande stima, ho sempre avuto grande
assolutamente,
stima,
assolutamente.
Al di là delle sue prestazioni, che quello va sono soggettive, possono piacere, possono magari essere tutto l'orto di tutto, uno può criticare. Ma ho sempre avuto una grande stima di Lorenzo, e mai parlato male o mai detto qualcosa
contro
il ragazzo.
Ma su questo non ci sono dubbi, ovviamente.
Vanno contro i miei principi, sono stato un ex calciatore e non parlerei mai male di un calciatore.
Invece l'altra linea telefonica.
Ma è una critica, come dire, costruttiva o all'occhio di tutti.
Certo,
sulla
no,
gestione
evidente,
del caso è stato un po', vabbè, comunque
abbiamo
andiamo
messo
avanti
in discussione. All'altra linea telefonica abbiamo da qualche istante giornalista Sky Sport, nostro opinionista Francesco Modugno, bentornato.
Ben trovati, ciao a tutti. C'è Tony
e c'è Floro Flores.
Noi siamo papà che quando ci incontriamo parliamo dei nostri figli che giocano.
Altro in bocca al lupo anche al piccolo Floro Flores, ad Armando. Vabbè, questo è
grazie. Francesco, ormai ci incontriamo tra i campi. Segno che stiamo invecchiando, Francesco.
Diciamo che il passato di Modugno da calciatore è lievemente inferiore a quello di Floro, lievemente però.
Ma proprio di poco.
Siamo di quei papà che fanno gli autisti, ecco,
Allora, caro Francesco, ma è vero questa cosa che l'idea di Conte è anche di provare Ngonghe esterno destro nel 3-4-2-1, cioè significa
L'ho raccontata ieri sera, chiamiamola in questo momento un'idea in stato embrionale, però sai, con la cessione di Lindstrom e magari qualche profilo che può interessare, no? Proprio lì sulla tre quarti, insomma, i Nerici, i Berardi. È chiaro che sei in quel periodo in cui un allenatore, Lizzettoni, insomma, il ritiro serve anche a questo, no?
Certo, sì.
Per capire su chi poter contare, per scoprire potenzialità, attitudini, magari anche un po' per sperimentare, e può starci questa possibilità, che chiaramente, ecco, può apparire, lo dicevo ieri, è un pensiero mio, no? In questo senso anche un po' forzata, perché siamo abituati a vedere e ad aver visto Ngonghe in altra zona del campo. Però
parliamo, no? Ricordiamo i nostri amici di Ngonghe nel ruolo di Mazzocchi, visto nell'amichevole di Lorenzo, che probabilmente vedremo
esatto,
domenica.
Un esterno evidentemente nel rispetto di quelle che sono le sue caratteristiche, le sue attitudini. Poi bisogna verificare chiaramente la capacità organica, la resistenza, la gamba, perché se giochi lì ci sono due fasi. Chiaramente da metà campo in su Ngonghe potrebbe esprimere tutte le sue qualità, ma poi c'è una fase di non possesso nella quale si richiede applicazione, sacrificio, insomma equilibri differenti. Però può starci una possibilità di questo tipo, ma del resto al 26 di luglio è giusto che un allenatore un po' le pensi e le provi.
E che ne pensa Mister Floro Flores di questa idea?
Ah, ma è giusta osservazione, devo provare così per il mister, per poterlo provare lì vuol dire che ha visto qualcosa di interessante, se no non mette in difficoltà un giocatore. Non è un allenatore che pensa ai suoi interessi solo, ma è un allenatore che comunque guarda anche l'economia di una squadra. Se l'ha provato lì e ha visto delle qualità che lui può fare in quel ruolo, vuol dire che probabilmente ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Ma ripeto, è un giocatore veloce, un giocatore rapido che sa saltare l'uomo, può darsi che magari avendo più campo riesce a sfruttare di più la sua velocità, come dice Francesco, che comunque c'è una fase difensiva. Ma questo è rilevante, perché per poter giocare con più attaccanti, come succede a Real Madrid e tante altre squadre, i giocatori devono saper fare tutto, se no è un problema, è un casino comunque poter giocare pure con 5 attaccanti, tipo se magari sono predisposti a fare pure la fase difensiva.
È vero.
Intanto proprio
c'è un riferimento, no, storico che potremmo utilizzare, cioè Ngonghe alla Perisic.
Mi sembra un po' più muscolare come fisico, però effettivamente la prova ci sta, appunto.
Perisic era un esterno alto, era una seconda punta, sì. Un giocatore sicuramente offensivo, che poi si evolve e diventa meravigliosamente un esterno da tutta fascia, sempre chiaramente con quelle che poi sono le sue caratteristiche. Ecco, ipoteticamente può starci un riferimento di questo tipo, ma ripeto, può essere anche un'idea che nasce e muore qui a Castelvetrano.
Certo, è chiaro. Allora io invece vorrei fare una domanda a mister Flores. Mister, con il ritorno dei nazionali che si sono aggregati appunto per questo ritiro di Castel di Sangro, in che modo vede cambiare il Napoli di Conte, che affronterà domenica sera la prima amichevole al Patini?
Ci vuole del tempo, perché comunque rientrano da un periodo pesante, un periodo che comunque hanno dalla nazionale, che non hanno avuto tempo di allenarsi, però avevano bisogno di riposo, è giusto così. Ma riguardo alla migliore di oggi, non so, onestamente non sto seguendo molto, perché sto godendo un po' la famiglia con i figli.
E poi c'è il Benevento all'orizzonte, allievi Benevento all'orizzonte, vabbè.
Quello c'è tempo, fino a tempo di questo, però ripeto, in questo momento mi sto veramente godendo un po' tutto, perché la priorità in questo momento è altro.
Quindi facciamo l'ultima domanda, Antonio, conoscendo, come abbiamo detto tante volte, è stato il nostro gentile ospite qui a Radio Marte, Antonio Conte, si va ancora con i carichi pesanti, cioè il Napoli un pochino più brillante o più pronto, lo vedremo già col Modena l'11 agosto con l'Italia, no, o un po' più là?
No, lo vedrete settembre-ottobre, secondo me.
Ok.
Ci vuole del tempo, specialmente poi quando cambia totalmente modulo e cambia totalmente un cambiamento radicale in tutto, quindi di mentalità, di schemi, di giochi di giocate sincronizzate. Lui è un allenatore che fa giocate sincronizzate, quindi
il Napoli di Conte lo vedrete a settembre-ottobre probabilmente, ma un Napoli forte lo vedrete l'anno prossimo totalmente.
Antonio, prima di lasciarti andare, una domanda velocissima da parte di un nostro ascoltatore si inserisce nella discussione fatta precedentemente dello scambio tra Raspadori, no?
e Chiesa.
Volevo chiederti, anzi, volevo girarti la domanda al nostro ascoltatore, che cosa ne penseresti tu? Lo faresti?
Io non so perché a Dario lo sento bene, a te ti sento lontanissimo.
È un fatto di microfono forse,
sì,
probabilmente. Dicevo, sostanzialmente un amico ascoltatore ti chiede se faresti lo scambio Raspadori-Chiesa.
Lo scambio Raspadori-Chiesa, te ne avevamo parlato. Io penso che può essere una cosa buona per il calciatore del Napoli, come la stessa è per Chiesa. Può essere entrambe per un beneficio, perché Raspadori è un giovane che ha bisogno di giocare e magari nel modulo di Motta si può adattare alla grande. Chiesa è un giocatore che comunque Conte potrebbe fare molto bene per la tipologia di giocatore che è, perché può giocare sia esterno d'attacco a destra che a sinistra. Entrambi ne guadagnano in beneficio, perché Raspadori è un giocatore straordinario, che è credo, ma che ha bisogno di giocare. Non si può permettere comunque un altro anno in panchina o fare 7-8 presenze, per l'età che ha, per la voglia che ha, per il giocatore che è. Andremo a perdere un patrimonio di calciatore italiano e sarebbe anche un peccato. Se guardo il Napoli me lo terrei, se guardo l'economia del calciatore gli consiglierei di giocare di più.
Grazie Antonio, ancora in bocca al lupo e un abbraccio, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie Antonio Floroflores. Francesco, allora, Brescianini, Gilmour, se vanno via Gaetano e Caiuste, anche Sky ieri, forse per primo Gianluca Di Marzio, ha detto di questa idea del Napoli, l'abbiamo visto anche in diretta ieri in Forza Napoli Sempre. Come la vedi e che appunto è questa situazione?
Sai, Gaetano ha bisogno di giocare. Gaetano ha bisogno di giocare e quindi può starci in questo momento una soluzione di questo tipo. Cagliari, Parma, soprattutto Cagliari, c'è una valutazione di Napoli che comunque le fa importanti, in linea col valore, col talento.
12-15? 11-12?
No, io penso 12. È una cifra sulla quale penso poi si possa anche andare a discutere.
Certo.
Sì, sai, i bonus possono aiutare a trovare un equilibrio, un compromesso che più o meno si aggiri su quella cifra là, 10-12 milioni. E Caiuste, come dicevamo ieri, è un profilo che sicuramente piace alla Fiorentina, ma penso che il Napoli voglia eventualmente monetizzare, cioè se deve darlo è un'operazione che non vuole fare in prestito con diritto, come magari in prestito come vorrebbe la Fiorentina, ma provare a trovare una forma differente, insomma, fare cassa per poi investire questi soldi su profili che in questo momento, almeno da quello che abbiamo capito, sono soprattutto questi qui. Cioè c'è Brescianini, giocatore che è duttile, che ha gamba, Frosinone ha fatto il mediano, la mezzala, ha fatto l'esterno, quindi potrebbe essere uno giusto per Conte. E l'altro è questo Billy Gilmour, che è scozzese, che conosco poco, a dire la verità un po' me lo sono fatto raccontare, ma mi dicono sia molto Lobotka.
E quindi
rappresenterebbe un'alternativa per caratteristiche allo slovacco. Quindi in mezzo mi aspetto sicuramente ancora qualcosa. Sì.
Francesco, proprio un flash, perché oggi la Repubblica rilanciava la notizia di Berardi, possibile colpo ad effetto per il Napoli. Che cosa ne pensi? Che cosa ne sai?
Che oggi è una suggestione, una mezza idea, un giocatore che chiaramente piace a tutti. Piace per esempio anche alla Juventus, che siano giunti, insomma, so bene, però è un giocatore che è reduce da un infortunio, e ripeto, lì sulla tre quarti ceduto Lindstrom, anche ufficialmente, come avrete raccontato, all'Everton, con Gong, che è un giocatore che Conte sta cercando di capire come utilizzare, se eventualmente può far parte di questo progetto, e Napoli potrebbe dover prendere qualche altra cosa. E Neres, Berardi sono sicuramente giocatori che possono tornare, diciamo, idee concrete.
Grazie Francesco, un abbraccio e buon lavoro a Castel di Sangro.
Ciao a tutti.
Grazie
Francesco Modugno. Dobbiamo dire che ci sono moltissime telefonate che arrivano, non ci siamo dimenticati di voi. 0816363. Dopo un pizzico di pubblicità daremo spazio anche alle vostre telefonate. C'è anche il Focus Mercato, l'altro con
sì,
il collega
anche una
del
voce dalla Francia, con l'equipe che proprio qualche istante fa, rilanciata da Calcio Napoli 24, che salutiamo e ringraziamo, dà dei dettagli sulla trattativa Paris Saint-Germain Napoli su Osimhen. Quindi ne parliamo proprio tra pochissimo, dopo la pubblicità.
Come promesso, spazio ai vostri interventi telefonici, tra poco focus mercato, quindi 0816363 intervenite in diretta. Appena il DJ Gigi Soriani, che saluto, che ha dato il cambio a Mario Parigiano, mi dà l'ok, c'è la telefonata. Poi però dobbiamo dire, cara Manuela, che DJ Soriani ormai è scatenato, non solo il remix di a Mario O con Nino D'Angelo, ora ha anche remixato, ho detto bene Gigi, remixato il pezzo capolavoro del maestro Renato Carosone, in questo caso la versione di Gigi D'Alessio, ovvero O Sarracino. Vai, 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 faccia sentire.
Bene, capillo riccio riccio, voce brigandio sono faccio, ogni figliolo s'afficcia, sovere passa. Una sigaretta a bocca, una manarinda a sacca, e se ne va a smargiassa per tutta la città. O Sarracino, O Sarracino.
Wow, si balla.
Bello bello, O Sarracino. Tutte settimane fa sospira, e per le fasce, e per le cose.
Grande, complimenti.
Sai che mi piace
Gigi
veramente
Soriani.
Tantissimo.
Bella, 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 vero?
Ma veramente, ma
Gigi,
questo pure l'avete fatto voi. Bravo.
Mi raccomando, quando poi vai a New York per un mese, porta un po' di amici. Qua facciamo ufficio stampa, facciamo cose, Radio Marte. Vabbè, vabbè.
Mamma mia.
Andiamo al
bello,
telefono. Dal collega di tuttomercatoweb.com, Andrea Lo Sapio. Ciao Andrea, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Buongiorno.
Caro Andrea, allora, sono ore calde di mercato, come oltre che ore calde in assoluto, purtroppo. In Italia, per tante società, il Napoli che ha ceduto Lindstrom, secondo te qual è la prossima mossa del Napoli? Osimhen, chiaro, è un po' di vedere il futuro, però insomma, su che cosa il Napoli sta lavorando in particolare?
Direi che Osimhen è il nome su cui dobbiamo avere un focus, perché da lì arrivano i soldi poi per eventualmente cercare di chiudere Lukaku, comunque è una situazione che mi pare abbastanza avviata già da tempo, e poi appunto capire le prossime, se prendere un centrocampista, io credo che sarà quello poi il focus, probabilmente capire cosa fa Simeone, mi piace la Lazio, però mi pare che in questo momento non abbia grandi offerte, e comunque alla fine dietro sei a posto, perché comunque i giocatori non vanno via. Ostigard è vicino al Rennes, l'abbiamo scritto più volte, direi che la situazione in questo momento è proprio legata a Osimhen.
Beh, sicuramente muove il mercato del Napoli secondo quanto si farà, o entro quando si farà l'affare Osimhen. Intanto però c'è questo movimento linea mediana, Briscianini, il Napoli l'ha bloccato praticamente.
Eh sì, nei giorni scorsi c'era molto vicino all'Atalanta, solo che poi è entrato il Napoli, l'Atalanta che poi sta affrontando O'Reilly del Celtic, quindi direi che si è un po' fermata da quel punto di vista, anche perché è ritenuto eccessiva magari la richiesta di 12 milioni. So che il Napoli comunque era appunto intenzionato a puntarci, bisogna capire poi se fa l'affondo decisivo, perché in questo momento comunque è vero che è bloccato, è vero che il giocatore ha dato la sua disponibilità ad andare a Napoli, però manca ancora l'offerta, quella che poi spariglia le carte.
Assolutamente sì, arrivano telefonate, vediamo un po' cosa dicono i nostri amici prima di salutarti. Andrea, chiaramente c'è Angelo con noi, buongiorno.
Buongiorno, saluto affettuoso da Emanuela. Io sono un po' non
saluta Angelo.
Ciao Angelo.
Buongiorno. Fatto di Chiesa non mi trovi d'accordo, perché Chiesa ha bisogno di fare i suoi strappi. E poi lo vedrei, ecco, un ipotetico 3-4-2-1 a bocce ferme, anche con Lukaku avanti, lui occuperebbe comunque, lui tendenzialmente preferisce a sua volta il lato sinistro.
Questo
che
è
comunque
vero,
lì c'è Caraschelia.
Si è visto anche la nazionale.
E poi Raspadori lo terrei, perché nel caso di cambio modulo in corsa, cioè quello più caro a Conte, 3-5-2, di tutto l'organico Raspadori sarebbe il giocatore perfetto per fare la sottotitoli.
O la seconda, sì. Grazie Angelo, chiarissimo. Allora chiediamo all'esperto di mercato Andrea Lo Sapio la situazione, l'ipotesi Raspadori Chiesa, se è ancora in piedi, se può tornare in auge anche.
Può tornare in auge, ma non ora, in questo momento mi sembra abbastanza difficile, ma semplicemente perché mancano ancora un bel po' di giorni alla fine del mercato, e Chiesa secondo me sarà una roba di agosto inoltrato, cioè intorno al 20 d'agosto, 25, si capirà cosa farà. Detto questo, Chiesa prende 5 milioni l'anno, vorrebbe un aumento,
esatto.
Sembra parametri fuori da quelli che il Napoli vuole dare in questo periodo.
Sì,
questo senza dubbio. Questo senza dubbio. Invece, per quanto riguarda eventuali altre operazioni di mercato, il Napoli ha detto assolutamente no, Hermoso, la difesa si ferma qui, finisce qui, qualsiasi ingresso in quel reparto, in quella zona del campo.
Diciamo che sull'assolutamente no a Hermoso uno non scrive un comunicato per dire assolutamente no a Hermoso, altrimenti lo faresti su tutti i giocatori, quindi è chiaro che il Napoli ci abbia provato, ci ha provato a lungo. Hermoso forse vuole qualcosa in più, vuole un Milan, vuole un Inter, vorrebbe una cosa del genere, vorrebbe giocare le coppe, e quindi aspetta finché non esce questa possibilità, poi magari va in Arabia Saudita ed è completamente diverso come opzione rispetto a Napoli oppure all'Inter, certo, o al Milan. Quindi per carità ci ha provato, ma è anche vero che finché non esce un giocatore è anche difficile farlo entrare. È vero che Osti ha la punta vicino al Rennes, ma poi hai comunque Juan Jesus, Nathan, Olivera che può fare il braccetto a sinistra, insomma lì ce ne hai un po' di giocatori, e finché non riesci a cederli è anche inutile cercare di prendere un giocatore che comunque ha chiesto 5 milioni di euro all'anno per 3 anni. Il Napoli si è fermato 3,5.
Verissimo. Nel salutarti, proprio un rapidissimo flash panoramico, diciamo così, sulle altre. Mi sembra che da Roma, come scrive anche tuttomercatoweb.com, sia piuttosto scatenata sulle Vasudovic. Tra l'altro TMV dà anche la notizia di Bonaventura vicinissimo alla Shabab, svincolato alla Fiorentina. Roma che sta cambiando anche strategia, devo dire, di mercato.
Direi di sì, perché con Mourinho, ne stavamo parlando giusto adesso in redazione, con Mourinho alla fine non gli hanno preso mai nessuno, ha sempre preso giocatori a zero, comunque forti, per carità, Dybala, Lukaku, per carità.
Però anche Renato Sanchez, no, quelli là un po', come dire, non benissimo messi fisicamente.
No, decisamente, magari da far ripartire come Paredes, che ha fatto bene comunque nel corso del suo anno. Poi è preso Baldanzi a 10 milioni, che secondo me un acquisto che per la Roma potrebbe essere interessante, adesso li prendi Sule e non ci sarà più. Comunque, a parte questo, direi che c'è veramente un cambio di rotta da parte di Fredkin, e non capisco come mai, semplicemente perché fino all'altro giorno parlavano con l'Everton per chiudere l'affare Everton, e adesso stanno incominciando in realtà a investire sulla Roma. Dovbyk sicuramente ottimo giocatore, tra l'altro 35 milioni di offerta, 3 milioni e mezzo a lui, quindi anche un contratto abbastanza importante, esatto, visto che non c'è più il decreto crescita, ed è per questo che vorrebbe andare alla Roma Dovbyk invece che all'Atletico Madrid. Vediamo come si conclude, però sì, la Roma è decisamente interessante, perché effettivamente io non me lo sarei mai aspettato, ma avevano prospettato veramente un cambio di strategia, però così è un po' più particolare, perché effettivamente non vai a dare stipendi abbastanza bassi tra virgolette, e cerchi giocatori che magari ti possono esplodere e dare una plusvalenza.
Giovani, altro progetto proprio. Andrea, grazie per il tuo intervento, buon lavoro e buona giornata.
Grazie.
Leggiamo su tuttomercatoweb.com ovviamente vostre telefonate 0816363. C'è anche Diego La Grassa dall'altra parte del vetro, il nostro Leo, lo chiamiamo da qualche tempo, e oltre a Gigi Soriani, quindi aspettiamo i vostri interventi telefonici. Anche lo 0816363, lo fareste lo scambio Raspadori Chiesa e altre cose.
E infatti continua ad insistere l'attenzione dei nostri radioascoltatori proprio sul tema Raspadori Chiesa. Ci dice un nostro ascoltatore, Ferdinando: vi pongo una domanda a riguardo di questo scambio, perché si parla di scambio alla pari se Raspadori ha un contratto lungo col Napoli e l'altro quasi a scadenza? Non credete che al Napoli poi si debba un conguaglio economico, perché attualmente il nostro calciatore vale di più contrattualmente? E poi dice la sua su Brescianini: ricordiamoci la partita di Coppa col Frosinone, mandò all'Edellandia tutta la difesa del Napoli.
È poco distante, se vogliamo, però.
Sì, insomma, in casa è rimasto. Però insomma è interessante la questione Raspadori-Chiesa affrontata dal nostro ascoltatore Ferdinando, no?
Sì, dice, sì, assolutamente. Raspadori in Napoli l'ha preso per 30 milioni più 5 più 5, sì, sostanzialmente, anche se i bonus non sono scattati, perché il Napoli ha fallito l'approdo in Champions purtroppo quest'anno, però 35 li ha spesi in Napoli, e Chiesa che vale altrettanto probabilmente, però al contratto di scadenza 2025. Tant'è che a un prima idea il Napoli comunque vorrebbe anche milioni che la Juve non darebbe almeno secondo quanto sappiamo. A proposito, Rili è fortissimo, altro che Gilmour il chitarrista e Brescianini, però non mi toccare Gilmour il chitarrista, che se parliamo di David Gilmour dei Pink Floyd, leggenda assoluta, no, vivente, davvero, intoccabile, sì. Poi non lo conosco Billy Gilmour, se tu mi dici che Rili è fortissimo ci credo, non lo conosco, non conosco neanche lui, dobbiamo essere sinceri in questo senso.
Dario, lo ricordiamo come si fa ad accedere allo stadio Patini per gli allenamenti a Castel di Sangro lì, perché ovviamente ancora continuano,
sì,
a
allora distinti, si va a ingresso gratuito sino a esaurimento posti, in tribuna quella coperta invece non è possibile ancora entrare. Per quanto riguarda le partite, chiaramente si comprano i biglietti e c'è il link chiarissimo in questo caso sul sito del Calcio Napoli. Caiusta ha firmato gli autografi, al quarto è finita la carica e si è fermato come in campo. A proposito invece di giornata importante, questa sera alle 19:30 si attende una sensazionale apertura dei giochi olimpiadi a Parigi. Tra l'altro sono stato a Parigi, era tutto blindato, la Torre Eiffel, i cinque cerchi, meravigliosa, e ci sono tanti italiani, la speranza l'Italia di superare le 40 medaglie, già grande risultato delle ultime olimpiadi con 45-50, non c'è, sì, Sinder purtroppo che per tonsillite è stato fermato dai medici, ci sono tutti gli altri, i Tamberi, i pallavolisti, i pallanotisti, siete bello, sì, gli altri straordinari atleti dell'atletica, atleti delle varie competizioni appunto atletica, Jacobs su tutti, ma tutti i velocisti italiani, quindi siamo davvero curiosi. L'Italia sfiderà per 91esima, se non vado errato, quindi 19:30 questa grande inaugurazione. Voi seguite Radio Marte, seguite Marte Sport Live con le dichiarazioni di Lorenzo 2021 e poi dopo le 21 credo l'Italia sfiderà nel modo giusto, credo in chiaro su Rai 2 se non vado errato, però l'Olimpiade è sempre un momento fantastico. Bellissimo, faremo anche dei focus sulle Olimpiadi, sì, in questi giorni, collegandoci anche con dei colleghi appunto che sono impegnati a Parigi per seguire, infatti, i giochi.
E infatti c'è Giulio da Ashford nel Regno Unito che dice: cosa ne pensate delle Olimpiadi, delle possibilità di medaglie italiane e purtroppo anche degli attacchi dolosi alla rete ferroviaria francese che hanno messo in ginocchio il traffico ferroviario e che sembrano essere direttamente collegati all'evento olimpico.
35.000 agenti ufficiali più penso 5-10.000 diciamo infiltrati, c'è grande attenzione. Tra l'altro è una delle prime volte che l'inaugurazione dei giochi viene fatta non in uno stadio ma praticamente in una città, nella Senna, che è stata anche bonificata, ci sono gli spaltini qua e là, io l'ho visti anche dal vivo e devo dire che sarà secondo me sensazionale questa inaugurazione delle Olimpiadi, questa festa. Era prevista anche una Torre Eiffel finta al contrario che si immergeva nella Senna, sì, ma poi, sì, è stata considerata un po' diciamo per i francesi negativo vedere la Torre Eiffel a testa in giù e quindi è stata tolta. Però mi pare che il coreografo e vari registi di questa inaugurazione hanno lavorato per 4 anni su questa inaugurazione, investimenti di miliardi di euro. Va bene, sarà bellissimo sicuramente.
Vabbè, vogliamo in pubblicità, poi rispondiamo alle tantissime domande che ci state inviando al 339-666-9990. Io ammazzo Gigi Soriani nel frattempo.
E chiamateci al 0816363 come detto? Tra qualche istante, vabbè. Eccoci tornati, ricordando, come ci fa sapere anche Gianluca Gifumi da Castel di Sangro, che la conferenza stampa di Lorenzo alle 16:15 è in chiaro su OneFootball e poi verrà pubblicata sul canale del Napoli YouTube. Poi sarà anche da noi fatta ascoltare questa sera dalle 20 alle 21, qualche altra parte, ma dopo un'ora in differita, non in diretta. In diretta è su OneFootball.
E intanto al 339-666-9990 Gino D'Aversa ci scrive: l'Atalanta è una delle 5-6 squadre di A che utilizzano il 3-4-2-1. Gasperini utilizza nei due dietro la punta gente come Coop Miners, Pasalic e De Catelare, caratteristiche e fisicità da centrocampisti, non come il nostro ipotetico Kvara Raspadori o Kvara Politano. Rischiamo quindi di essere sbilanciati. Questa è una riflessione che mi piacerebbe poi portare al nostro prossimo ospite in chiusura di trasmissione, mister, certo, Gigi, certo, De Canio, certo. Insomma, per farci chiarire un po'.
L'equilibrio è il tema anche del ritiro, sì, perché se ne è parlato, no, anche in questi giorni, di questo 3-4-2-1, come dicevamo, in cui ci sono un po' ancora di equilibrio da trovare, ma in generale, al di là delle caratteristiche dei giocatori del Napoli, sicuramente bisogna capire se davvero il Napoli giocherà con questo modulo, se giocherà col 3-5-2, se giocherà magari con anche una situazione diversa di sistemazione tattica. Però insomma si può fare 3-4-2-1 assolutamente. Gino D'Aversa, sì, sì, appunto diceva questo, sicuramente non a caso spesso Gasperini fa giocare nei due alle spalle della punta Koopmeiners, Pasalic, non per forza un esterno, però qualche volta ha giocato Gasperini anche con tre attaccanti sostanzialmente, cioè Lookman, Decatelere, Scamacca oppure Bilal Touré oppure anche altri giocatori.
Ecco, interessante anche però, immaginare come sarà l'Atalanta insomma del 2024-2025, secondo me squadra che si candida davvero ai primissimi
perché
posti,
come al solito se ne parla poco,
se ne parla
fatto
poco, ma
già un buon mercato al momento non ha venduto ancora la Koopmeiners, esatto, sperando che non lo venda,
no, ma poi squadra solida, un progetto lunghissimo, lo stesso allenatore quando comunque quasi tutte le altre
big il 14 agosto gioca in Supercoppa contro il Madrid, bellissima, europea. Atalanta, poi c'è il Milan, poi c'è l'Inter ovviamente, la Juventus, Roma, Lazio, il Napoli, la Fiorentina. Chissà chi altro, la lotta è vero che manca ancora un mese oltre al mercato, fine del mercato, la lotta per i quattro posti di Champions, ricordiamo che al momento l'Italia avrà sicuramente quattro posti di Champions, vince per la Champions e non cinque, poi il quinto dipende dal ranking che viene poi alimentato dalle prestazioni, dal rendimento, dai risultati, per meglio dire, delle squadre, delle otto italiane in Europa. Ne parliamo di questo con Enrico Varriale. Ciao Enrico, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
Noi speriamo, sì, ci buttiamo un po' avanti perché siamo già assetati di campionato, sperando che il campionato stavolta sia un po' più equilibrato, che il Napoli in fuga, l'Inter in fuga, primo anno non è piaciuto, però è chiaro che l'interesse è scemato un po'.
E questo è vero, a proposito dell'Atalanta di cui sentivo parlare mentre appunto ero in linea, attendevo la linea, appunto l'Atalanta è una squadra ben gestita da tanti anni, non a caso, e gli faccio i complimenti approfittando diciamo così del lettere che voi mettete a disposizione, il nostro amico, il mio amico, ma credo anche amico vostro, Nicola Arnone, ha fatto
assolutamente
un colpo scegliendo appunto di essere lo sponsor di maglia con l'acqualete della formazione bergamasca, che appunto avrà già, come ricordavate, la grande vetrina del 14 agosto contro il Real Madrid nella Supercoppa Europea. E potrebbe essere una squadra che magari dopo anni in cui è stata, come dire, la mina vagante del campionato, la sorpresa, sia pure a alti livelli, potrebbe anche buttare più in alto, perché insomma è una squadra ben gestita da Gasperini e ha diciamo tante cose già consolidate. E poi sai, il campionato dipende da tante cose, è chiaro che sulla carta ci si può aspettare un campionato più equilibrato, però insomma, almeno a livello di pronostico e a livello di situazione di mercato a oggi, cioè al 26 luglio, è chiaro che il vantaggio dell'Inter pare netto, insomma l'Inter
sì, è ovviamente neanche uno ne ha venduto,
Napoli... non ne ha venduto nessuno e soprattutto ne ha acquistati due o tre che sono proprio gli elementi perfetti per rafforzare un organico, perché se tu a centrocampo Zielinski, puoi contare su uno Zielinski in più che può magari giocare le partite decisive o le partite in cui è in forma, però poi non è detto che ti deve dare tutti il rendimento in tutte le 38 partite in campionato e in quella di Coppa. Taremi è uno che vede la porta e lo ha dimostrato. Insomma, a me sembra che l'Inter sia una squadra ben costruita e ben guidata, e sulla carta ha un vantaggio, però poi ripeto, gli anni non sono tutti uguali, ti può andare tutto bene come è successo l'anno scorso, ci può essere un qualche intoppo, c'è sicuramente l'impegno della Champions che per le squadre che beate loro che parteciperanno è però comunque una manifestazione, una competizione che toglie energie, e il Napoli in questo ha da un lato il rammarico di non esserci, dall'altro lato il vantaggio però di potersi preparare diciamo ogni sette giorni per una partita, e questo per Conte, considerando come Conte fa lavorare le squadre, non è vantaggio da poco.
Enrico, invece, per quanto riguarda gli obiettivi del Napoli, oggi c'è stata una grande discussione tra gli ascoltatori di Radio Marte in merito appunto a quello che il Napoli dovrebbe raggiungere quest'anno. Secondo te il raggiungimento ipotetico del quarto posto sarebbe un ridimensionamento avendo Conte in panchina, considerando però anche l'annata precedente che si è chiusa al decimo posto?
No, ma per carità, ma non scherziamo. Allora il Napoli quest'anno deve tornare in Champions League, perché quello è il risultato. In Champions League ci si può arrivare col quarto, col terzo, col secondo, magari anche col quinto come è capitato quest'anno, ma quello sarebbe il risultato diciamo così da salutare in maniera soddisfacente per i tifosi del Napoli, mentre non centrarlo sarebbe sicuramente un risultato negativo e deludente. Parlare di altro secondo me è pura fantasia, per quello che stavo dicendo prima riguardo all'Inter, ma anche perché poi ci sono altre squadre che che si sono e si stanno rafforzando. E poi ripeto, vincere il campionato non è uno scherzo, alla fine vince sempre una sola, e non è che chi arriva secondo è, insomma, la squadra mediocre. In questi ultimi anni il distacco è stato enorme, però anche in un campionato, diciamo così, più equilibrato, poi arrivare a essere i primi davanti a tutti non è una cosa semplice. Il distacco che si è accusato l'anno scorso non è reale, però insomma sono pure 40 punti, quindi non saranno i 40, ma 30, 25, qualcuno te lo fa recuperare Conte, qualcun altro te lo fa recuperare il fatto che giochi solo, diciamo, il campionato. Però parlare del Napoli tra le favorite dello scudetto, secondo me
è un po' troppo.
È un carico che vogliono mettere, secondo me, addosso al Napoli, addosso a Conte, alcuni, solo qualche tifoso un po', ma anche alcune testate, alcuni colleghi.
Tra l'altro sono dell'idea, Enrico, che sì, infatti, perché sono dell'idea che, al di là del fatto che il mercato va completato, il Napoli ha bisogno ancora di rinforzi, per me anche in difesa, sicuramente a centrocampo, ma io sono dell'idea che Conte, che sta lavorando e che deve ancora lavorare, bisogna dare il tempo a Conte di lavorare, credo che debba, non è che è arrivato un supereroe che cancella le scorie di questo terribile campionato che il Napoli ha disputato. È chiaro che Conte ha spazzato via almeno la delusione dei tifosi, c'è entusiasmo grazie all'arrivo di Antonio Conte, ma c'è da capire se le scorie delle certezze perdute, oltre che dell'acquisizione delle nuove metodologie, è stato subito un colpo di Cassini. Io penso che ci bisogna di tempo anche in questo senso.
Sì. Ma allora, guarda, Conte in questo senso è proprio l'uomo che può far nascere, certo, in maniera positiva, diciamo così, determinate aspettative molto 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 alte, perché lo ha fatto anche in passato, e ricordiamo che lui, andando alla Juventus, ha trovato una Juventus che veniva da 2 settimi posti, sì, appunto lo scudetto, lo ha fatto anche al Chelsea, però le contingenze, diciamo così, di ogni stagione sono diverse una dall'altra. È chiaro che, ripeto, poi stiamo parlando sempre di una situazione al 26 luglio, a me non piace tutto questo pronosticare prima del mercato, oppure dare anche sul mercato per concluse delle operazioni che poi non si concludono, e questo vale per il Napoli, ma vale anche per altre squadre. Sono squadre che a inizio di mercato abbiamo già visto le formazioni fatte, poi vai a vedere magari tanti giocatori che erano già dati per una squadra stanno da tutt'altra parte. Faccio un esempio, quello di Calafiori, che pareva già destinato alla Juventus, invece andrà all'Arsenal, allo Zirkzee, che per mesi ci hanno detto che andava al Milan e invece gioca col Manchester. Quindi bisogna un attimo vedere che cosa succederà a bocce ferme, cioè quando finalmente il calciomercato sarà finito, quindi già dopo l'inizio del campionato. Però poi su alcune cose, al di là del valore di Conte, che sicuramente avrà bisogno di tempo e della capacità, diciamo così, di entrare ancora di più nei meccanismi di gioco di una squadra che cambierà notevolmente il suo meccanismo di gioco, c'è comunque realisticamente una concorrenza forte, soprattutto nell'Inter. Io credo che l'Inter sia la squadra che ha un vantaggio competitivo in questo momento. Poi se l'Inter magari incappa in una stagione non eccezionale, è chiaro che anche il Napoli, come altre, potrebbero cogliere questa occasione. Però sulla carta l'Inter, a me sembra una squadra sinceramente che ha un vantaggio competitivo rispetto alle altre, e quindi questo allo stato attuale non si può negare, insomma.
Enrico, vuoi salutarti, ma ti piace Brescianini come rinforzo possibile, probabile, del Napoli a centrocampo?
Guarda, è un giocatore, io l'ho seguito un po' di volte quest'anno con Frosinone, e mi pare un giocatore sicuramente molto utile, cioè un giocatore che ha qualità e quantità. Poi è chiaro, bisogna capire che cosa si intende quando si aspetta dei rinforzi. Se tu ritieni che Brescianini possa essere un titolare del Napoli, io non credo. Però Brescianini è un giocatore che sicuramente può dare il cambio a chissà, può essere un giocatore da inserire a partita in corso, può essere un giocatore che in determinate partite può partire pure dall'inizio, perché ripeto, è un tipo di centrocampista che, per quello che riguarda, diciamo così, il gioco a cui ci ha abituato Conte, è molto utile, fa legna, ma nello stesso tempo ha anche il piede, ha anche il tiro, quindi sicuramente è un giocatore che, per quello che riguarda un organico che a centrocampo non è formato solo dai 2 o 3 titolari che insomma praticamente fanno parte del, ma che deve avere anche alle spalle dei giocatori e dei ricambi validi, secondo me è un giocatore che ci sta.
Grazie Enrico, grazie, un abbraccio, Enrico. Alla prossima.
Buona giornata a voi.
Grazie Enrico Varriale. E se amico scrivo solo per farvi complimenti. Manuele ormai super professionale, assolutamente padrone della situazione. Sarataro e Gifuni, che dire, due bravi ragazzi. Ora, l'abbiamo letto perché è simpatico, perché poi vogliamo essere autoreferenziali, non mi sembra giusto nel caso, no. Ma grazie in ogni caso. Lo scudetto ha dato la testa a troppi tifosi.
Una battuta, no, ha chiuso con tante risate.
Sì, infatti, c'è un emotico che non abbiamo trasferito in diretta. Lo scudetto ha dato la testa a troppi tifosi, è vero questo effettivamente.
È verissimo.
Poi una cosa che mi piace ad ora è che circa 10 giocatori sono italiani. Effettivamente questa è una cosa che volevo sottolineare. Vero, dovesse arrivare anche Brescianini, sì. Dopo Spinazzola e Buongiorno e anche Von Runschow, che comunque è italiano. Esatto. Il Napoli avrebbe tantissimi calciatori italiani, oltre a quelli che sono rimasti, Lorenzo, Meretta, Raspadori, Politano e Caprile, che è pure arrivato, eccetera, eccetera. Quindi davvero una colonna portante italiana sarebbe bello averla, sarebbe bello avere anche a questo punto Berardi, sarebbe bello avere anche un altro ancora italiano, non so.
Sarebbe una squadra in netta italiano. Controtendenza rispetto sì. Al diciamo al trend degli ultimi anni, il trend generalizzato, no? Nella Serie A ovviamente non ci riferiamo soltanto al Napoli, e sarebbe un bel messaggio da questo punto di vista. Che
è successo? No, Gigi, sei d'accordo? Devo leggerlo questo messaggio? Sì, se Sorella dice sì vuol dire che devo leggerlo. Antonio scrive: va bene il difensore, il centro campista, la cessione di Osimhen e l'arrivo di Lukaku.
No,
ma quanto è bella oggi Emanuela, arma di distrazione di massa.
Ma ragazzi.
E allora primo piano Emanuela, che inquadra farà a me, scusate, è utile questo punto, sì l'abbiamo anche abbronzata, rossore di imbarazzo, no. Questo sicuramente, e con queste immagini andiamo in pubblicità.
Grazie.
Allora, mi sa che la conferenza stampella di Lorenzo lo vedrà direttamente zoppicante, ma chi se lo sente? Meglio un cartone animato, la finale un po' cattivello dell'amico che poi ha fatto una battuta. Ricordiamo su One Football appunto la conferenza stampa e poi anche sul canale YouTube del Calcio Napoli.
Per me anche un quarto posto, leggo un messaggio di una nostra ascoltatrice Giuditta al 339-666-9990, per me anche un quarto posto con Conte va benissimo quest'anno come primo suo anno, che poi con i nuovi concetti assimilati dai nostri, con i cambi moduli e nuovi innesti, man mano miglioreremo sempre e saremo sempre più forti e competitivi. L'importante per quest'anno è centrare la Champions.
Allora devi sapere che io purtroppo sono vecchiettino, diciamo, no? Insomma, non sono un minorenne anziano, diceva Totò in un film. E seguivo quindi il Napoli, per fortuna, con grande piacere e onore, anche allenato dal prossimo ospite, che è un amico, un grande allenatore,
a cui
un grande,
stai dando quindi una persona
no, assolutamente.
No,
era giovanissimo allora, è giovanissimo anche adesso, frequenta zone bellissime con amici in comune, ma soprattutto è uno dei fautori della difesa a tre,
esatto.
Non dimentichiamo, tra le altre cose, Gigi De Canio. Ciao mister, buongiorno.
Bentornato mister.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Come stai Gino, tutto bene?
Tutto bene, sì.
Sei dove so che puoi stare?
Guarda, in questo momento sono in un posto fantastico.
Ah, vabbè.
Meraviglioso.
Immagino.
Ho una vista davanti a me.
Però così
quella che immagino, quella
tutti
che immagino.
Gli ascoltatori, ve lo voglio dire, non
vabbè,
si
io non posso fare privacy, non posso svelare le cose.
Ma che
di
lo
Gino.
Dici a fare?
Vabbè, per dire, ci capiamo. E tra l'altro
Gigi, abbi pazienza, con Dario oggi va così.
appunto a Soccavo Gigi De Cani impostava la difesa a tre, che sembra essere comunque l'impostazione base della Napoli di Conte.
Ecco.
Gigi, poi tutto può cambiare, però dalla difesa a tre si parte.
Beh, evidentemente ritiene insomma che questa squadra, probabilmente anche per dare nuove motivazioni e non ricalcare il solito cliché che magari può anche aver come dire i ragazzi possono anche aver mal digerito dopo i recenti insuccessi dello scorso anno, insomma, e quindi dare nuove motivazioni, perché chiaramente bisogna imparare alcune cose, modificare certi atteggiamenti, quindi forse anche un modo per stimolare il livello di attenzione e di partecipazione.
Invece c'è un nostro ascoltatore, Gino D'Aversa, abbiamo letto il messaggio qualche istante fa, voglio proporlo proprio a te Gigi. L'Atalanta è una delle 5-6 squadre di A che utilizzano il 3-4-2-1, però dietro la punta utilizzano Kuppi, Miners, Pasaric, De Catelare, che hanno caratteristiche e fisicità diverse da Kvaratskhelia, Raspadori o Politano. Questo potrebbe far risultare il Napoli più sbilanciato da questo punto di vista?
Non credo. È sempre, come dire, dipende molto sempre dal livello di partecipazione e attenzione del calciatore alla partita, alle varie fasi della partita. Se il calciatore durante la settimana e quindi durante tutti gli allenamenti prende consapevolezza di quello che si può fare quando si attacca e di quello che si deve fare poi quando si difende, e allora non, le caratteristiche, insomma, più offensive o meno offensive contano poco. Conta l'atteggiamento sempre della squadra. Poi Conte, così come anche Gasperini, per l'amore di Dio, infatti stiamo parlando di grandi allenatori che hanno reso le squadre che hanno allenato sempre importanti, riescono a farsi seguire molto bene dai calciatori, e questa è una grande qualità.
Sicuramente. Gigi, poi andando sui singoli, qual è il calciatore che secondo te potrebbe avere, dal punto di vista tattico, al di là poi delle capacità di Conte, metodologie, eccetera, un salto in avanti con la nuova idea di gioco, tipo Raspadori, per esempio, o anche lo stesso Fonoruscio?
Io, vabbè, vedi, già Conte ha fatto capire una cosa molto importante, no? Praticamente quasi tutti i giocatori che sono stati acquistati l'anno scorso, Conte non li vuole.
Sembra forse Nathan. A parte Mazzocchi.
A lui non servono, non li reputa adeguati ad un calcio che deve avere una mentalità vincente. Questo è molto significativo per capire poi, darsi anche qualche spiegazione su che cosa può essere accaduto l'anno scorso. Ma certamente non perché questi ragazzi lui li ha bocciati perché non sono bravi, perché poi per essere vincenti bisogna avere tante altre caratteristiche e qualità. E se Conte, che da giocatore ha vinto tanto, da allenatore ha vinto tanto, quindi chi più di lui può conoscere il prototipo del calciatore vincente, boccia tutti questi giocatori, e allora forse qualcosa in riferimento allo scorso anno di quello che è accaduto può essere riletto in una chiave diversa.
Certo, le scorie di una nata disastrosa, non che sono tossici quelli che vanno via, assolutamente, volevo precisare.
No,
devono essere tolte anche in questo modo, cambiando un po' anche l'anima, la situazione, no?
Sì, però cioè, voglio dire che nel momento in cui si sono fatte delle scelte, probabilmente non si aveva ben chiaro, no?
Sì.
A livello anche di come dire, di competenza.
Si andava un po' così.
Esatto. Cioè il fatto che, per esempio, non bocci Fonoruscio, no, che viene, e non bocci Khedira, che sono giocatori che vengono dalla Serie B, da piccole squadre, e la dice lunga sulla mentalità dell'allenatore, che è la voglia di arrivare, è la voglia di affermarsi, che poi determina il comportamento del giocatore e la ricerca del risultato importante che riguarda poi tutta la squadra.
Sì.
E quindi sta mettendo insieme un gruppo che ragioni in questo modo.
Giusto.
Invece, per quanto riguarda il mercato e la costruzione della squadra, ad oggi, considerando gli innesti che sono arrivati e i possibili partenti, secondo te il Napoli su che reparto dovrebbe agire? Che tipo di profilo servirebbe, o eventualmente in che ruolo andresti a puntellare la squadra?
No, guarda, queste sono dinamiche che di cui io non parlerò mai, insomma, se non dietro una conoscenza diretta. Cioè, se mi trovassi a parlare con Antonio e lui mi spiegasse
A proposito, ma l'hai sentito? Scusami, Gigi, ricordiamo che De Cane ha lavorato con Conte, oltre che lo conosce come di calcio, ha lavorato assieme con Conte.
Allora, scusa, sì. Non è che io ho lavorato con Conte.
È Conte che ha lavorato con De Canio, scusami, hai ragione. Lo stavo dicendo, Conte secondo di De Canio a Siena. Comunque, perché hai ragione.
Un
ragione.
Collaboratore, non mi piace la parola secondo.
Okay, okay.
Io, il mio collaboratore, ed era il momento in cui cominciava, poi è andato da solo e quello che ha fatto si vede. No, ti voglio dire che non l'ho sentito e non lo sentirò fino a che non finisce il ritiro e non comincia la stagione normale, perché questo è il momento in cui l'allenatore è ultra impegnato e quindi ogni momento che lui dedica anche ad un amico che lo va a trovare, che magari c'ha anche piacere, però in quel momento mi sottrai del tempo al suo lavoro. Io ero sempre, non infastidito, ma sempre un po' in difficoltà quando durante la preparazione qualcuno mi veniva a trovare e magari mentre ero alle prese con le mie riflessioni, le mie lucubrazioni mentali, insomma, dovevo distrarmi e quindi per questo non l'ho ancora fatto e non lo faccio. Quando viene a Napoli poi la situazione si stabilizza, certamente ad andrò a trovare come ho fatto quando è venuto da allenatore, insomma, ecco.
Va bene, va bene. Gigi, grazie sempre per il tuo intervento, un abbraccio forte.
Un piacere, a presto. Un abbraccio a voi.
Grazie
Gigi. Goditi il panorama, bellissimo panorama.
Ancora, insisti che alimenti la curiosità.
Vabbè, posso svelare.
Comunque
zone nostre, zone nostre. Sicuramente, altre scosse ai campi di Feghei, pochi minuti fa, ecco. Un po' di paura a Napoli e dintorni, oltre che chiaramente nella zona flagrea. Abbracciamo i amici che stanno insomma ballando da un bel po'.
Senti, io l'ho sentita proprio.
Ah, sì?
Sì, infatti mi è venuto diciamo il gesto.
Beh, noi siamo anche praticamente al piano terra qui, anzi sottoterra.
Di guardare se ci fossero giustamente dei lampadari che non ci sono, perché qui abbiamo i faridi. Però sì, l'ho sentita nitidamente. Devo
essere abbastanza forte.
Sì, l'ho sentita. Vabbè, comunque questo è un periodo complicato oramai che insiste da troppo tempo, no? Per gli abitanti della zona flegrea, sempre scossi da questi continui terremoti, esatto, che non restituiscono, esatto, quel senso di sicurezza che tutti noi dovremmo giustamente avere nella nostra quotidianità. Detto questo, invece
dobbiamo fare gli auguri a Anna all'ascolto,
esatto,
la nostra Anna anche qui a Radio Mate, le nostre Anna, varie Anna che ci seguono, giustamente Gilda ricorda ancora una volta, anche qualcun altro,
sì tanti,
Osè Alberti, davvero è una tristissima notizia che abbiamo avuto, abbiamo detto all'inizio di questa puntata, siamo ancora vicini alla famiglia, ai figli e a tutti i familiari, la moglie e tutti i familiari di José Alberti, tante volte intervenuto qui anche a Radio Marte per parlare di Maradona e non solo, di argentini pure, devo dire, ci dispiace tantissimo. Avevamo anche invitato per quella giornata celebrativa dei 40 anni dalla presentazione di Maradona, in cui lui era protagonista assoluto, fu protagonista assoluto, e aveva problemini piccoli, non pensavamo che potesse purtroppo portare a questo epilogo molto triste. Davvero un abbraccio fortissimo alla famiglia, un ricordo molto affettuoso di José Alberti.
Detto questo, invece al 339-666-9990 ci stanno arrivando ancora tantissimi messaggi, ringraziamo tutti quanti voi, ringraziamo lo stesso Antonio che dice: sarò pazzo, ma per me Nathan è forte forte forte, più di Ostigard e Juan Jesus.
Beh, non è che fatto, però dici dei tre, Nathan è il più forte, caro Antonio, ma non è che sia Antonio Conte, no? Perché magari Antonio Conte in questo momento sta scrivendo a noi, perché appunto in questo momento lo sta valutando, in questi giorni anche a Di Maro lo sta valutando anche in modo, con delle risposte interessanti. Stamma Salubrense, scrive questo amico, che dice appunto avrà avvertito anche lui qualche movimento. Sento che nessuno parla del portiere, a me Meret che non parla mi preoccupa, Antonio Club Napoli Castel di Romani. Beh, però sui portieri si è espresso in conferenza stampa,
in maniera inequivocabile,
esprimerà poi quando dopo che li vedrà meglio entrambi, esatto. Conte in conferenza stampa e presentazione disse: con Meret e Capril Napoli sta benissimo, è copertissimo in porta per oggi e anche per il domani, anche per i prossimi anni. Ancora messaggi al volo. Spero resti in panchina, dato che Lobo le giocherà tutte in modo da poter crescere ancora di più tra i grandi. Poi se da cosa nasce cosa, chissà, speriamo, il pensiero di questo amico su Iaccarino.
Okay.
E poi tanti altri messaggi, ricordando questa sera 20:21 Marte Sport Live con Emanuela Castelli, con le parole oggi di Giovanni Di Lorenzo, esatto, e con i collegamenti da Castel di Sangro con Gianluca Gifuni,
esatto.
Adesso arrivano Timo e Gigio con Sulle Mani. Vogliamo mettere un Beach on the Beach rapido dal Vino alla fine, con Gigi Soriani che salutiamo. Grazie
rapido,
a tutti gli amici, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito, ancora auguri a tutte le Anna all'ascolto e non solo all'ascolto.
wonderful reflexes supermarket. Senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, female woman I find my clutch. Blocchi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice.
Fanno uscire pazzo tutti i boss, boss, boss.
Sempre. E allora siamo buona giornata Azzurra alla fine. Mi spiace, dobbiamo separarci. Ci vediamo lunedì?
Ci vediamo lunedì, noi due, però voi mi raccomando, 20-21 vi aspetto Marte Sport Live.
Sempre i collegamenti a Castel di Sangro con Gianluca Gifuni, con l'appoggio dei nostri amici sponsor. Grazie a DJ Soriani, grazie a Donatella Castelli.
Grazie a Dario Sarnataro. E la linea va sulle mani Gigi Rosa, Timo Suarez. Non
ciao
vi dico
tutti,
nulla.
Ciao a tutti.
Questo programma è stato presentato da Colorbook.
Autoscala, guida il tuo